Buonasera, amici. Stavo proprio parlando con il nostro caro fratello, pastore. Immagino c'erano alcuni in attesa a cui non sono arrivato, proprio non potevo più proseguire, ma sono così a pezzi per le visioni, vedete? E ce ne sono state tante, circa 15 o 20 oggi pomeriggio, e quello proprio mi fa a pezzi. Solo guardare un po' qui e là, sono uscito e ho detto, fratello Neve, se puoi andare avanti, vai avanti. Voglio svignarmene, andare a casa. Ho detto, sto quasi per cadere. Anche il mio cuore palpita, sussulta. Ho detto, io sono proprio, non riesco quasi più a stare in piedi. Mi ho detto, fratello Brandon, le persone mi hanno chiesto se potevi finire di rispondere a quelle domande. E io non voglio mai evitare la linea di dovere. Apprezzo il fratello Neville e forse per alcuni minuti farò del mio meglio. Io so che c'è. Billy è entrato là, ha detto li hai ricevuti tutti, ha detto papà ce ne sono ancora 20 o più in attesa, quindi non potevo prendere, quelle erano 30 o più persone oggi, circa 25 erano visioni, quindi potete immaginare dove mi trovo. Quindi io sono davvero stanco, proprio davvero stanco mentalmente. Ma pregheremo, inizieremo subito con queste domande da dove abbiamo terminato. E poi, quando io, se andrò in Arizona e pensassi a queste, sarei infastidito tutto il tempo. Sarò di ritorno presto, se piace il Signore. E un giorno, prima possibile, parlerò sull'argomento della correttezza di matrimonio e divorzio. Preghiamo. Caro Dio, tu conosci il mio cuore, conosci i miei sentimenti, sai tutto di me. E prego, Dio, ci sono molte persone, le ho proprio fatte venire per troppo tempo, Signore, ce ne sono troppe, ma sono grato perché credo che nessuno venuto oggi non sia stato aiutato. Credo che tutti loro siano usciti felici e soddisfatti. Le cose a cui non potevo rispondere da solo, tu sei sceso in visioni e hai rivelato il passato delle loro vite. Sono seduti qui molti di loro proprio ora e mi ascoltano, sanno che è la verità. E hai rivelato loro le cose che c'erano nella vita passata che avevano fatto venire le cose. Lo sanno, Signore. In nessun modo al mondo io potevo sapere quello senza il tuo aiuto. E prego, Padre Celeste, che sebbene stanco, ma sono felice di essere tuo servitore e prego che tu benedica coloro che erano in attesa, molto di quelli che volevano entrare. Io confido, Dio, che si prenderà cura di loro. Il tuo grande Spirito Santo darà loro qualsiasi cosa di cui hanno bisogno. Aiutami a concludere queste domande, caro Dio, o fare del mio meglio con esse, in modo che il tuo popolo abbia risposte alle proprie domande. Ho chiesto che le scrivessero, le hanno scritte e mi sento obbligato a cercare di rispondere per loro. Quindi prego che tu mi dia la forza affinché possa essere in grado di compiere il mio dovere verso di te e verso le persone. Prego nel nome di Gesù. Amen. Ora inizieremo proprio dove abbiamo terminato stamattina. Alcune di queste potrei non essere in grado di leggerle perché quello sono un po' rauco perché ho parlato molto. Quanti oggi erano di discernimento che hanno davvero apprezzato Dio nel darvi ciò che vedete? Questo sono il genere di servizi che sono i migliori di tutti. Le cose che volete sapere, le cose che sono state nascoste nella vita, rivelate, dette. E ricordate, molte di queste cose, ora molti di voi sanno che certamente ci sono delle cose imbarazzanti che sono state dette, portate alla luce, ma nessuno lo sa tranne me, Dio. E quello che vi ho detto, quello deve essere fra voi e Dio. Lasciatelo proprio stare. Quanti di voi sanno che il Signore ha rivelato delle cose vi hanno aiutato? Alzate le mani se è stato fatto. Vedete, neanche conoscendo le persone, niente di loro, ma egli l'ha fatto. Ora andiamo alle domande proprio più velocemente possibile. Ora vediamo se possiamo prendere il. Ce n'è anche un'altra qui da qualche parte, dice il numero 3. Credo sia una lettera, è giusto, è solo una lettera, mi spiace. Le metterò qui da parte mentre ci arriverò e penso, sì, signore, anche questa è una lettera. E dice, domanda, ma credo sia una lettera, una domanda nella lettera. No, non lo è una domanda in merito a un sogno. Bene, leggerò il sogno e poi vedrò se il Signore mi dà l'interpretazione di esso e ve lo passerò proprio come potrò. Immagino abbia messo il tuo indirizzo, vediamo se c'è, se non c'è ti farei scrivere il tuo indirizzo, la persona con questa domanda e il sogno. No, non c'è scritto. Chiunque abbia scritto la lettera, mi è appena stata scritta, Date a Billy il vostro indirizzo, così mentre sarò per strada verso l'Arizona, andrò nel deserto e pregherò. E se egli mi darà l'interpretazione, saprò dove scrivervi. Vedete, senza quello qui sopra pedale, se egli la darà. Ma non lo dirò a meno che glielo riveli, perché soltanto questo posso fare, lo saprò che è giusto ora. La sposa, coloro che credono a questo messaggio, andranno all'ovest, alla fine si raduneranno là, intendo? Ed è. Ora, solo un minuto, questo parla, solo un attimo. No, non è, c'è un REV, pensavo, è un capitolo di Apocalisse, sembra essere Reverendo Capps. E io ero un po' confuso in merito a questo, e se potete vedere, certo lo sembra, vedete, era Reverendo Capps, e poi ho proseguito qui, no, va bene. Apocalisse, capitolo 12, parla della sposa? No. Ora, la sposa alla fine andrà all'ovest alla fine? Non per quanto ne sappia, la sposa è universale in tutto il mondo. Ora, tutti quelli che lo comprendono dicano Amen. Amen. Non importa dove siate, dove moriate, dovunque siate, se morite in Cristo, Dio vi porterà con Lui. Non importa se siete arsi, divorati, distrutti, comunque sia, Dio vi porterà con Cristo quando Egli verrà. Non dovete raccogliervi all'ovest o da qualche parte. Dovunque il Signore vi guidi, comunque, se vi sentite di andare all'ovest, prima che io vada, promettetemi di rendervelo ora proprio veramente chiaro. Ora, stanno registrando questo messaggio? Lo stanno facendo? Bene. Non lasciate che vi dica io dove andare. E se sentite di voler venire all'ovest, venite all'ovest. Se sentite di voler andare a est, nord, sud, ovest, andate dove il Signore vi guida. Tutti quelli che lo comprendono dicono Amen. Non sto cercando di dire a nessuno dove non andare. E se venite a Tucson, Arizona, dove sto vivendo temporaneamente in questo momento, come vi ho detto stamattina, sono nostalgico senza avere una casa in cui andare. Vorrei avere qualcuno. Un luogo che potessi chiamare casa e andarci. Se stasera, se avessi 10.000 dollari, potessi darli per un luogo e darli liberamente per un luogo in cui potessi andare e dire questo è il luogo che voglio chiamare casa. Li darei liberamente. Non ho nessun posto, fratello Freeman, io mi hai conosciuto da quando ero ragazzo, sono un girovago. Non diventate mai un girovago. Trovate qualche posto che amate, stabilitevi e aspettate il Signore Gesù. Ma se volete venire all'ovest, a Tucson, Arizona, dove sto vivendo, benvenuti, sarei felice di avervi. Siete mio fratello, sorella, farei qualsiasi cosa al mondo per aiutare. E tutti voi che siete venuti là, ho cercato di fare del mio meglio per rendervi benvenuti, mostrarvi ogni cosa che ho saputo, portarvi in giro, fare tutto quello che posso. Siete sempre benvenuti, ma se venite sotto queste condizioni, pensando che la sposa o qualcosa salirà da Tucson, Arizona o solo da là, vi sbagliate, non venite per quello, non venite per quello perché quello è un errore, quello non è giusto. Ora, Apocalisse capitolo 12, ma solo una cosa che il Signore mi rivela e mi parla come sono uscito da quelle visioni, capite, ed è piuttosto difficile tenerle lontane. Vedete, ma egli sembra parlarmi ancora per dire ancora in merito a questo andare all'ovest. Ora, come ho detto prima, non sono là solo per essere là. Sono là perché sono stato guidato ad essere là, ma in quanto a rimanere là, renderla casa mia, penso sia sbagliato. No, penso che non passerà che un breve tempo prima che il proposito per cui Dio mi ha inviato là sia compiuto. Non posso dirvi perché ci sto andando, ma non ci andrei solo per andare. È stato chiesto in una domanda l'altro giorno, sappiamo perché sei andato in Arizona la prima volta. Era l'apparizione di quegli angeli, perché sei tornato la seconda volta? Ricordate quella domanda che ho letto? Quanti ricordano quando sono tornato dopo quello ed ero seduto là davanti al dottor Livey, credo sia nell'edificio, che parte mia moglie, e stavo parlando dell'Arizona in merito allo stare là, ed ecco arrivare una mano sul muro e una luce e scrivere in lettere Ritorna in Arizona. Quanti lo ricordano? Ecco perché sono tornato là, non sapendo perché sono tornato, e quando sono arrivato là, allora egli ha rivelato per cosa sarei dovuto tornare. E se lo dico, allora Satana lo bloccherà, ma egli non conosce il mio cuore, lui non è la parola, quindi non conosce il mio cuore. Ma se lo dico, allora lui lo sente. Quindi ora ricordate quello. Ora, quando l'altro giorno ho detto, l'ho reso piuttosto, forse avete in qualche modo avuto l'impressione sbagliata, ho detto non venite in Arizona, non intendevo non venite. Quello che intendo era, se siete guidati a venire, proseguite e fatelo. Se siete guidati in Arizona, California, ovunque siate, ma se andate là, dite, fratello Branham, ci andrò perché credo che starai là a predicare la parola. Credo che a questo punto vi sbagliate. Vedete, dove io predico è proprio qui, in questo tabernacolo. Ecco il luogo. Non ho alcun servizio in Arizona. E non sono in Arizona se non poche ore alla volta. Non ho una riunione degli uomini d'affari dopo Natale, primo dell'anno a Phoenix. È tutto quello che ho. Ho promesso quello, nient'altro. La mia prossima riunione, per quanto ne so, è proprio qui, alla 8th Penn Street, al Tabernacolo Branham. Ho 30 o 40 argomenti che so prenderebbero una settimana o due alla volta per essere terminati, che ho sul cuore di predicare qui al Tabernacolo Branham, proprio qui a Jeffersonville, Indiana. E ora, se davvero volete andare da qualche parte per stare con la parola, dove il nostro messaggio non è diverso, è lo stesso messaggio che avete sentito tutta la vita, solo qualcosa in più che viene rivelato. Esso. Questo messaggio è lo stesso messaggio che Lutero predicò, lo stesso messaggio che Wesley predicò, lo stesso messaggio che i pentecostali predicarono, solo qualcosa di aggiunto adesso. E la cosa di cui si tratta è la rivelazione dei suggelli, quelli che quei riformatori tralasciarono, vedete, che è stato reso noto in questo giorno e non poteva essere reso noto allora. Il messaggio pentecostale non poteva essere conosciuto ai giorni di Lutero o Wesley, doveva aspettare fino all'epoca pentecostale. Ma l'epoca pentecostale non è altro che un'epoca luterana più avanzata. Proprio come il mais che matura o qualsiasi altra cosa, così ha fatto la Chiesa. Se stasera avessi predicato, avrei predicato sull'argomento sottolineato qui nella Bibbia, la vite che era stata trasferita dall'Egitto in Palestina. Quanti sanno che Dio ha detto che Israele era la sua vite? Allora mi riferisco di nuovo a Gesù, che la vite e la Chiesa ora è stata trasferita dal mondo, che non è posta nel terreno, ma è posta in Cristo, la quale deve portare dei frutti. Vedete, quello doveva essere il mio messaggio stasera, se avessi predicato, ma ho pensato che avrei fatto meglio rispondere a queste domande, quindi l'ho omesso e lo prenderò forse quando tornerò. Apocalisse capitolo 12 non si riferisce alla sposa. Apocalisse capitolo 12, non l'ho cercato, ma lo conosco, è la donna che sta al sole con la luna sotto i piedi. La luna rappresenta la legge. La donna rappresenta Israele, la Chiesa, le 12 stelle sulla sua fronte sono quei 12 apostoli, 12 epoche della Chiesa e così via, che sono appena passate, vedete? E il sole era sul suo capo, per cui, vedete, la luna è un'ombra del sole, per cui la legge era un'ombra delle buone cose a venire. E quella donna è Israele, non la sposa. Ora, non ci passerò molto tempo perché devo concluderle. Romani 7, 14, 18. Sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché quello che faccio non lo faccio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io alla legge, ammetto che la legge è buona. E allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Questo non riesco a comprenderlo. Ebbene, hanno scritto la scrittura, questo è Paolo che parla ai Romani. Ora gli disse, lasciate che in qualche modo lo rifinisca in modo che possiate vedere, disse, in me ci sono due persone. Una vuole farmi fare il bene. L'altra vuole farmi fare il male, e ogni volta che inizio a fare il bene, allora il male mi ostacola. Quanti di voi nel colloquio oggi pomeriggio hanno trovato la stessa cosa? E stamattina la stessa cosa. Ho parlato di questo stamattina temporaneamente. Voi siete un uomo esteriore che è controllato da dei sensi, sei sensi. Siete un uomo interiore che è controllato da un senso che è la fede. E questa fede non concorda con tutti i sei sensi, se i sei sensi non concordano con la fede, ma uno è contrario all'altro. Ora, finché i sei sensi sono d'accordo con la fede, meraviglioso, ma quando i sei sensi non concordano con la fede, allora lasciate perdere i sei sensi. Ora, qui per esempio Gesù fece un'affermazione, una promessa. L'uomo interiore dice che questo è vero, l'uomo esteriore ha ragione. Che ciò non può essere vero per voi, allora ignorate l'uomo esteriore e accettate l'uomo interiore. Ora è la stessa cosa di cui sta parlando Paolo. Sotto la legge lui era venduto al peccato carnale, per ognuno di noi è lo stesso. Ecco il motivo per cui abbiamo i problemi che abbiamo, sposarsi 4-5 volte, questo, quello e ogni tipo di peccato, adulteri, tutto il resto durante le nostre vite, è motivo di quelle cose, siamo carnali. E quella parte deve perire. Ma poi all'interno siamo un uomo di spirito, l'anima all'interno. E quella è fede nella parola di Dio. Allora portiamo il nostro corpo esterno sotto il controllo della parola tramite la fede, accettando quello che Dio ha detto. Come posso prendere una lappola e renderla un grano di frumento? È impossibile farlo. L'unico modo è perché all'interno quella lappola è stata trasmessa da una lappola grano, da una lappola ad un germe chiamato vita del grano. Poi seppellite quella lappola e produrrà un granello di frumento. È così, vedete? Perché nella lappola è stata messa una vita del grano e la vita della lappola è stata tolta, ma la natura della lappola è ancora appiccicosa, vedete? E lo sarà finché questa nuova vita sia pienamente sviluppata fuori dal terreno e cresciuta di nuovo. Quando spunterà, allora non è più lappola, ma grano, grano. Ma mentre qui sulla terra e nel fuori della terra è una lappola, è ancora appiccicosa, ma all'interno la natura del grano. E finché siete in questa vita, sarete appiccicosi e avrete una natura carnale che vi darà fastidio finché vivrete. Ma al vostro interno siete nati di nuovo e quando siete cresciuti all'immagine di Cristo e tutto il peccato se n'è andato da voi, vedete? Quella è la cosa. Posso dire questo? Suona come uno scherzo, ma un indiano, sono persone molto insolite. Io non sono insolite, sono strani per noi, ma a loro sembra di essere a posto. E se arrivate a conoscerli, sono a posto. Una volta venne chiesto a un indiano quando fu salvato, ricordo uno a Phoenix, Arizona, Billy stava scendendo per dare biglietti di preghiera e lui era proprio là e dava dei biglietti di preghiera e quelle persone che sono capaci di correre su e prendere un biglietto di preghiera, mentre le persone sane che hanno davvero un mal di testa, mal di denti, qualcosa che non va al piede, hanno i biglietti di preghiera, quando li preso l'unica cosa che trovavo allora nella fila di preghiera era qualcuno con mal di testa, qualcuno che aveva qualcosa che non andava al piede, qualcosa del genere, e c'erano persone sedute là che morivano di cancro, altro che non arrivavano alla fila di preghiera, dissi: Billy, scendi là e chiedi a quelle persone cosa non va in loro. E se non hanno un cancro, qualche malattia terribile, qualcosa che li ucciderà, non dagli i biglietti di preghiera, porta lassù quelle persone in quella fila di preghiera che sono pronte a morire se non vengono aiutate dal Signore. Lascia che gli altri aspettino, falli venire in una linea veloce o qualcosa del genere, ma lascia che quelle persone stanno per morire. E dissi: chiedili. Disse: bene, hai detto, mescola le carte, dagli quello che stavo facendo. Dissi: ma stai facendo correre quelle persone là prima di loro e prendo quei poveri storpi e altro, non possono prenderle. Bene, lo farò. Lo siede. C'era un vecchio indiano e sono molto particolari, non si sedeva in una sedia, gli diedero una sedia, ma si sedette sul pavimento, nella tenda, aveva indosso un cappello, non lo toglieva, aveva una piuma infilata dietro di esso, proprio seduto là, Billy si avvicinò, gli passò vicino e gli disse: vuoi un biglietto di preghiera? Disse: cosa c'è che non va a capo? Disse: io malato. Disse: ma cosa non va? Disse: io malato. Disse: ma voglio sapere che cosa non va in te? Disse: io malato. E fu tutto quello che riuscì a ottenere da lui. Disse: bene, tornerò fra un po'. Così Billy andò avanti chiedendo alle persone e il vecchio indiano continuava a guardare quei biglietti di preghiera ed erano sempre più scarsi. Ogni volta che li tirava fuori dalla tasca ce n'erano di meno. Così dopo un po' il vecchio indiano si alzò, si avvicinò e diede colpetti a Billy sulla schiena per ricordargli che era anche lui presente. Disse: capo, cosa non va in te? Disse: io malato. Se, ebbene capo, e vedermi, papà mi ha detto di non dare questi biglietti alle persone che avrebbero solo come una sciocchezza, un mal di testa o altro, dagli a quelle persone che sono davvero malate. Disse: quanto sei malato, capo? Disse: io malato. Lo fece sedere di nuovo e prima che lui, i suoi biglietti erano davvero quasi finiti. Un paio di minuti continuò a osservare quei biglietti, tornò e gli diede ancora dei colpetti, allungò la mano. Billy mise il biglietto nella sua mano e disse: capo, inizia a scrivere lì io malato. Entrò nella fila di preghiera e stavo pregando per lui e dissi: credi capo? Lui disse: quello è vero. E dissi: bene, credi che Dio ti guarirà? Disse: quello è vero. Dissi: sarai un bravo ragazzo? Disse: quello è vero. E lo incontrai circa una settimana dopo, fratello Fred Soltman, credo fosse là, era quando seguiva la riunione alla tenda, fu a Phoenix. E lo incontrai un po' più tardi, un'altra settimana, e disse: "Va tutto bene, capo?" Disse: "Quello, vero?" Mi scoprì, parlai. Qual era il nome del missionario lassù, quell'anziano con i baffi bianchi lassù, dagli Apache? Non ricordo il suo nome. Oh, è una brava persona anziana, sua moglie fu guarita dal cancro, sapete. Disse: "Fratello Banana, è tutto quello che sa dire." Disse: "Gli ho insegnato di dire io malato, e l'unica cosa che riusciva a dire è quello vero." Questo era tutto, vedete, quello vero, io malato. Qualcuno mi disse che aveva uno, una volta fu convertito e ricevette lo Spirito Santo, e gli disse: "Come sta andando?" E gli disse: "Abbastanza bene, abbastanza male." Disse: "Bene, cosa intendi abbastanza male, abbastanza bene?" Disse: "Bene, da quando io ho ricevuto lo Spirito Santo," disse, "sono stati due cani dentro di me, e uno di essi un cane nero e uno un cane bianco." Disse: "Litigano sempre." Disse: "Ringhiano, lottano uno con l'altro." Disse: "Il cane bianco vuole che faccia bene, il cane nero vuole che faccia il male." Disse: "Bene, capo, quale dei due vince la lotta?" Disse: "Quello dipende da quale il capo dà più mangiare." Quindi penso sia una buona risposta qui, vedete, la dipende proprio dal contrasto dei corpi che è in voi. Dipende a quale date da mangiare, a quale natura date da mangiare, la natura carnale secondo le cose del mondo oppure la natura spirituale secondo le cose di Dio, quello lo determina. Può ogni figlio di Dio essere così unto al punto da compiere miracoli, segni, prodigi, o è questo secondo le direttive dello Spirito Santo? Sì, è secondo le direttive dello Spirito Santo. Se siete un figlio di Dio o una figlia di Dio, qualsiasi cosa siate, quando avete ricevuto lo Spirito Santo, allora lo Spirito Santo vi dirige nel fare le cose. Non ho tempo, vorrei proprio riuscire a dirvi delle piccole storie, ogni volta che ci penso devo proprio tralasciarlo, ma penso che questo durerà solo un minuto. Ero giù a Meridian, Mississippi. E molti di voi unitari, e fratello Bigby sponsorizzava le mie riunioni, è un fratello unitario. E una sera in una riunione Billy Paul era andato nell'arena e aveva distribuito biglietti di preghiera, o pioveva di rosso, e le persone stavano all'esterno con gli ombrelli e altro, e Billy distribuì i biglietti di preghiera e c'era una. E poi venne a prendermi. E mentre veniva a prendermi, c'era una piccola signora che era seduta davanti e c'era un'altra signora che camminava con un bambino, cercando di calmarla. E questa piccola signora seduta là, con indosso questo vestito di cotone, comunque fosse, era anche lei una madre, e vide la signora, e lo Spirito Santo parlò alla donna qualcosa nel suo cuore: "Vai a pregare per quel bambino." Bene, disse lei, la prossima volta che passerò, pregherò per lei. E quando passò di nuovo, la signora aveva in mano un biglietto di preghiera. "Oh," disse lei, io potrei pregare per quel bambino." Disse: "Fratello Branham pregherà per quel bambino stasera. Chi sono io per pregare per il bambino se fratello Branham pregherà per esso?" Ora, quello fu riverente, fu bello, ma non può essere sempre la volontà di Dio. A volte è diverso. Lo Spirito Santo continuò a dirle: "Vai a pregare per quel bambino." Alla fine pensò: "Quella donna mi rifiuterà freddamente, sapendo che ha quel biglietto di preghiera in mano, non mi lascerà pregare per quel bambino. Ha portato quel bambino non perché pregassi io, ma perché il fratello Branham pregasse per esso." Così lo Spirito Santo continuò a dirle: "Vai a pregare per quel bambino." Alla fine disse: "Bene, per tranquillizzarmi, dirò semplicemente, le lascerò al mio posto." Così disse: "Cara," una madre all'altra parla, "vorresti, hai quel bambino?" Disse: "Vorresti venire a sederti qui, prendere il mio posto?" E disse: "Oh, cara, non voglio prendere il tuo posto." Disse, cercando di tenere calmo il bambino, disse: "Ma sembri così stanca, sfinita." Disse: "Lo sono." Disse: "Bene, siediti qui e prendi il mio posto." E disse: "Vedo che hai un biglietto di preghiera, forse se il fratello Bana pregherà per il tuo bambino." Le disse: "Speriamo che sia chiamato questo numero." E lei disse: "Bene, lo spero anch'io." Disse: "Sorella, sei una cristiana?" Disse: "Oh sì." Disse: "Anch'io sono una cristiana." E disse: "Da quando mi sono seduta qui, lo Spirito del Signore mi ha detto: prego per quel bambino, mi daresti il permesso? So che il fratello Branham pregherà per quel bambino se sarà chiamato, lo prenderà, continuerà proprio a tenere il tuo biglietto. Ma disse, se pongo le mani sul bambino, farò solo una piccola preghiera per sentirmi meglio e liberarmi da quello che mi sta chiamando. Ti offenderebbe? E disse, beh, certamente no, cara, prega per il bambino. Ed era un piccolo bambino cianotico, così la piccola signora pregò per esso, diede il suo posto alla signora e salì sulla terza balconata e si trovava in piedi. Un fratello cristiano lassù, abbastanza gentiluomo, si alzò e diede una sedia a questa signora, così lei si sedette. Circa mezz'ora dopo entrai nella riunione, parlai per pochi minuti, chiamai i biglietti di preghiera e questa donna era la terza o la quarta nella fila con quel bambino. E lei era seduta là e disse, oh, grazie signore, ora mi sentivo dispiaciuta per quella piccola madre, credo che ora il bambino starà bene, perché fratello Brano, la terza o la quarta ci arriverà. Disse, grazie signore, la piccola madre seduta là prova simpatia per quel bambino, bene. Quando mi avvicinai, iniziai a pregare per il bambino, quando la signora si avvicinò, diciamo, la guardai, dissi, ora, il tuo bambino è un bambino cianotico, l'hai portato qui affinché si pregasse per lui, e ora... Il tuo nome è signora tal dei tali, sei venuta dal tal luogo, ma il bambino è già guarito. C'era una donna che aveva un peso sul cuore, chiamata signora tal dei tali, che è seduta lassù, nella balconata, la prima, alla fine della quarta fila, nella terza fila della balconata, ha pregato la preghiera di fede per il bambino e il bambino è già guarito. Lei proprio quasi cade dalla sedia. Vedete? Ora, e se non l'avesse fatto? Vedete cosa intendo? Ora quella donna avrebbe avuto più sentimento per quel bambino, una madre verso un bambino, di quello che avrei avuto io per il bambino, vedete? E la madre, essendo, vedete, possiamo tutti fare miracoli? Sì, quando siete diretti dallo Spirito Santo a fare miracoli. Andate a farlo, perché è diretto dallo Spirito Santo. Ora, se quella donna non avesse compiuto quello che Dio le disse, forse ci sarebbe stato un riprovero nello Spirito per lei, vedete? E avrebbe disobbedito a Dio. Sempre se siete un cristiano. E qualcosa vi persuade a fare qualcosa, andate a farla. Andate a farla, non dubitatelo, andate a farla. Mi piacerebbe fare una domanda, ecco un'altra di quelle, oppure sono andato in quello sbagliato. Sì, io, quella è una di stamattina, una donna che indossa un pigiama, sono indumenti maschili. Il resto si è mescolata qui con le altre. Fratello Brana, era Dio che compiva la cosa, era Dio, ero io che compivo la cosa che avvenne quando il nastro. Sì, le abbiamo prese stamattina, devo averne mescolate alcune di quelle, dovrei strapparle, ma mi dispiace proprio farlo. Fratello Brana, chi popolerà la terra all'esterno della città celeste? Spiega in merito all'angelo di ogni persona che dimora con loro dalla nascita alla morte. Domanda molto buona. Detesto tralasciarle. Sono buone domande. E voglio che i miei figli sappiano queste cose, vedete? Ora, chi popolerà la terra all'esterno della città? All'esterno ci saranno i redenti che popoleranno la terra all'esterno della città, ma non saranno gli eletti e chiamati sposa. La sposa vivrà dentro il regno, con il re. All'esterno ci saranno i re della terra che lavoreranno e porteranno i loro fardelli, porteranno i loro, non fardelli, ma i loro frutti nella città. E le porte non saranno chiuse di notte. Ora, questa luce sulla cima del monte non illuminerà il mondo intero. Essa illuminerà soltanto la città, ma potrà essere vista forse a distanza di migliaia e migliaia di miglia. Ma non illuminerà la terra, perché la Bibbia disse nel Nuovo Mondo che da un giorno di riposo all'altro, da una luna nuova all'altra, vedete, le persone verranno davanti al Signore a Sion, alla città, per adorare. Ed ora loro saranno fuori dalla città, non la sposa, ma le persone che sorgeranno nella seconda resurrezione, che saranno coltivatori del suolo, proprio come era Adamo e così via, e curatori del giardino, ma il re e la regina rimarranno nella città. Spiega in merito a ogni persona che ha un angelo che dimora con loro dalla nascita. Ora, questo è piuttosto profondo, ora io non ho mai, l'ho appena presa. Ora parte di ciò è scritto a macchina e l'altro a matita o penna. Ora c'è un angelo, ma questo angelo del Signore che è accampato attorno a coloro che li temono, che lo temono, Vedete, ora non è promesso che i peccatori abbiano angeli. Sono solo i redenti che hanno angeli. Lo sapevate? Gli angeli del Signore si accampano attorno a coloro che lo temono. Ora, gli angeli sono messaggeri. Voglio che notiate che è così perfetto e vi dimostrerà la vostra predestinazione. Ora, quando un bambino viene formato sotto il cuore della madre e voi piccoli bambini che comprendete queste cose, vedete, il Signore vi ha dato una madre e lei vi ha portato sotto il suo cuore perché siete vicini al suo cuore. E allora, un giorno il Signore scese e vi liberò dal cuore della terra, lontano dal suo cuore, ma sarete sempre nel suo cuore. Ora, mentre questo piccolo corpo viene formato, il piccolo corpo naturale viene formato nella madre, c'è un corpo spirituale della terra pronto a ricevere questo corpo naturale appena esso nasce. Ora, il bambino nasce con muscoli attivi, un cuore che batte, ma nessun respiro di vita in esso, sono muscoli che si contraggono, vedete? Allora, vedete, se ci fosse qualcosa di diverso da quello, se non ci fosse uno spirito che dovesse entrare dopo, allora il nostro respiro potrebbe lasciarci e potremmo non respirare più e essere ancora in vita, ma quando questo corpo non riceve più ossigeno dal respiro, inspirare, espirare i nostri polmoni, allora siamo morti. Ma quando la madre, il bambino sulla terra viene staccato dal cuore della terra, staccato, comprendete cosa sto dicendo, in che modo, il motivo per cui lo dico in questo modo? Quando un piccolo bambino viene staccato, cosa avviene? Appena viene fuori, se non inizia a piangere, il dottore, la levatrice o chi sia, lo sculacerà, lo allunga, deve subire uno shock. E cosa avviene? Notate, una madre può essere tanto malvagia e crudele, ma appena prima che nasca quel bambino c'è una certa gentilezza che si stabilisce. Avete mai notato una madre quando sta per partorire? C'è qualcosa di dolce in merito a lei, riceve sempre quella dolcezza. È perché quel piccolo angelo, il piccolo spirito, un piccolo messaggero per questo piccolo tabernacolo è pronto per farsi avanti nel mondo. E allora, quando questo piccolo angelo entra nel corpo, quello piccolo angelo della terra, uno spirito che è stato ordinato da Dio per prendere questo corpo, allora quel bambino deve avere una scelta, prende la sua decisione. Allora, quando questo avviene, allora vedete, l'angelo del Signore ora viene qui dentro, che è un corpo spirituale, quello eterno. Questo è uno spirito morente, in un corpo morente, ma ora non potete essere allo stesso tempo in due corpi, ma ci possono essere allo stesso tempo due nature dentro di voi. Ora, la natura dello Spirito del Signore, quando siete nati di nuovo, non siete nati dal fisico come un bambino, ma quello che è successo è venuta da voi la nascita spirituale. E mentre questa nascita spirituale cresce nel vostro cuore di Dio, c'è un corpo fisico o celestiale che cresce per ricevere quello Spirito. E quando la vita lascia questo corpo, entra in quel corpo, proprio come quando il corpo viene presentato sulla terra, lo spirito entra, e quando lo spirito esce dal corpo, c'è un corpo là che attende, perché sappiamo che dopo che questo tabernacolo terrestre sarà disfatto, ne abbiamo uno che già attende, vedete? Ecco, il corpo spirituale delle persone. Allora, questo deve essere, c'è solo un gruppo qui, sembrano almeno 10 o 15, sono tutte scritte su carta, stesso tipo di carta, scritte a macchina e così via. Cercherò di prendere il più velocemente possibile, riusciremo a uscire il più veloce possibile. Caro fratello, Gesù non voleva ricevere l'adorazione di Giovanni in Apocalisse quando egli cade. Perché Gesù non voleva ricevere l'adorazione di Giovanni in Apocalisse quando egli permise l'adorazione davanti a lui? Perché Gesù non voleva ricevere l'adorazione quando Giovanni voleva adorarlo? Mio caro fratello, sorella, chiunque sia, non era Gesù che non voleva ricevere l'adorazione. Apocalisse 22,8 leggerete che era il profeta, l'angelo, che non voleva ricevere l'adorazione. Quando Giovanni cade per adorare l'angelo, che gli aveva mostrato queste cose, lui disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo. Sono uno dei profeti. Vedete? Sono tuo confratello, tuo conservo, uno dei profeti. Dai a Dio l'adorazione. Non era Gesù che non l'accettò, era il profeta che non la voleva accettare. Caro fratello Branham, qual è la differenza quando Gesù soffiò sui discepoli e disse: ricevete lo Spirito Santo, e quando loro dovettero andare nell'alto solaio per aspettare? Era una promessa che egli diede loro, soffiò su di loro la sua promessa, disse: ricevete lo Spirito Santo. Era una promessa, andarono nell'alto solaio ad aspettare che la promessa fosse adempiuta. La stessa cosa è quando imponiamo le mani su di voi per essere guariti, poi continuate nei vostri affari aspettando che la promessa sia adempiuta. Fratello Branham, Gesù cambiò l'apparenza fisica diverse volte quando apparve ai discepoli dopo la sua resurrezione. Cambiò la sua apparenza fisica. Io non saprei, perché quello che penso fosse, egli non cambiò la sua apparenza, la cosa che fece impedì che loro lo vedessero, lo riconoscessero, come coloro che venivano da Emmaus, camminarono con lui tutto il giorno e fu celato a loro. E una volta videro un uomo sulla riva che pescava, dove loro avevano pescato, e gli disse: figlioli, avete preso niente? E loro dissero: non abbiamo preso niente, abbiamo faticato tutta la notte. E gli disse: gettate la rete dall'altra parte. E presero un gran mucchio di pesce, e allora seppero che era il Signore. Penso che non fosse la sua apparenza ad essere cambiata, penso fu solo nascosto agli occhi delle persone. Fratello Brana, qual è la differenza se ce n'è alcuna fra l'angelo del Signore e il Signore stesso? L'angelo del Signore è un messaggero del Signore, e il Signore stesso è quella persona, non la persona dell'angelo. L'angelo dal Signore, lasciate che vi mostri. Parlando materialmente, qui c'è un angelo del Signore. Parlando materialmente, qui c'è un angelo dal Signore. Parlando materialmente, qui c'è l'angelo dal Signore. Come sappiamo allora che sono angeli del Signore? Quando portano la parola del Signore. Ma quando cercano di pervertirla, allora non è dal Signore, vedete? Dovete cercare di rendere qualcosa che essa non dice, dice solo qualsiasi. Allora c'è un angelo soprannaturale che scende dal Signore, un messaggero come Gabriele, Michele, Tarlo e così via, i loro nomi. Fratello Brana, cosa sembra essere sbagliato nel giorno in cui viviamo? Essendo un credente, seguendo il messaggio e messaggero di oggi, quando sembra di non riuscire neanche a pregare come si dovrebbe? Una buona domanda, credo, fratello o sorella, chiunque l'abbia chiesto, che è a motivo delle condizioni del tempo. Il risveglio è finito. Il risveglio è durato circa 15 anni, non è mai durato circa più di 3 anni, credo abbia ricevuto l'ultimo risveglio. Credo sia il motivo per cui non si può pregare e sentire lo Spirito come una volta, perché i fuochi del risveglio si sono spenti. Fratello Brana, per favore, spiega come fa una persona a sapere se sta pensando i suoi pensieri o se il diavolo sta mettendo dei pensieri nella sua mente per farlo pensare al male, specialmente se sai che non vuoi pensarli. Allora, se è contrario alla parola, è il pensiero del diavolo. Se è con la parola, è il pensiero di Dio. Se sono pensieri sbagliati, è il diavolo. Se sono buoni pensieri dalla parola e di Dio, è il pensiero di Dio. Se il caso fosse che il diavolo sta mettendo dei pensieri nella vostra mente in merito a una determinata cosa, come può essere sconfitta o sbarazzarsi di ciò? Prendete proprio il contrario di ciò. Se il diavolo vi fa pensare che se sapete di essere un cristiano, cerca di farvi pensare che non siete un cristiano, prendete proprio il contrario, dite: sono un cristiano. Finché la vostra esperienza combacia la parola di Dio, dite: sono un cristiano, qualsiasi altra cosa, allo stesso modo. Quando risponderai a questo, per favore, prega per me, per vincere questo, perché non sono da solo. Dio conceda la tua vittoria, chiunque tu sia. Possano i tuoi pensieri proprio tornare dall'altro lato e dire: sono un cristiano, sono un credente, Satana, non hai presa su di me. Francamente, mi trovo proprio qui ora dicendo la stessa cosa, trattenendomi dallo svenire proprio qui al pulpito. È così. 4 o 5 volte sono quasi caduto in avanti sul pulpito. È la verità, Dio sa che è vero. Quando una persona comprende di avere un complesso di inferiorità o qualche tipo di complesso, come può superarlo? Quindi il fatto che fosse nella mia giovinezza figlio unico potrebbe essere questo che l'ha causato, prendete esattamente l'opposto. Se volete sempre fare a modo vostro e quel piccolo monello vuole sempre fare tutto a modo suo, giratevi proprio e date tutto quello che avete in un'altra direzione. Siete egoisti e volete tenere tutto, iniziate a dar via quello che avete, vedete? Fate qualsiasi cosa proprio andata al contrario. Ecco il modo di vincere qualcosa, è un antidoto. Avete la mia anziana madre del sud, era solita dire: il pelo del cane che morde va bene per curare il morso. sforzo, e quello si applica anche in questo modo. Fratello Branham, a quale conquista dovremmo far partecipare i nostri figli preadolescenti? Mi chiedo scusa, a quali attività dovremmo far partecipare i nostri figli preadolescenti? Anche come dovremmo fare per aiutarli a scegliere i loro compagni? Teneteli con compagni cristiani finché vi sarà possibile. Teneteli con, se è una ragazza, tenetela con ragazze cristiane, ragazzi cristiani, viceversa. Se è abbastanza grande da andare con un ragazzo, vedete che mantenga quel giusto tipo di ragazzo. Scoraggiatela verso qualsiasi altro ragazzo, altrimenti un ragazzo verso una ragazza e sta andando con un incredulo. Cercate di incoraggiarla ad andare con un credente e viceversa. Rendete carina la vostra casa, rendete la vostra casa un luogo dove vostra figlia o vostro figlio non si vergogneranno di portare i loro compagni davanti al loro padre e madre nella loro casa. Rendete la casa così felice da far sì che siano felici nella loro casa e di abitarci. Oh, mai. Eccolo, 7 di fila. Non proseguirò, sono per pochi minuti ancora. Fratello Branham, recentemente hai fatto l'affermazione a proposito che l'epoca della Chiesa è finita, Laodicea. No, non ho mai detto che è finita. Se l'ho fatto, avete mal compreso o l'ho detto sbagliato, eh? Questa è l'ultima epoca della Chiesa, è la fine dell'epoca della Chiesa, Laodicea. Non è finita. Quando finirà, la Chiesa se ne andrà. Quindi, finché la Chiesa è qui, non è finita, vedete? L'epoca della Chiesa sta finendo e si è oscurata la sposa chiamata. Siamo già entrati nel periodo della tribolazione? No. No, no, siete. Vorrei avere più tempo su questa, vedete? Vedete? La sposa, quando viene presa dalla Chiesa, allora l'epoca della Chiesa finirà. Laodicea entrerà nel caos, la sposa andrà in gloria e il periodo della tribolazione inizia sulle vergini addormentate per 3 anni e mezzo. Mentre Israele ottiene la sua profezia, allora la tribolazione inizia su Israele e poi viene il tempo di Armageddon che distrugge ogni cosa. E poi la sposa ritorna in gloria con uno sposo per 1000 anni, il regno del millennio. Dopo quello viene il giudizio del trono bianco, dopo quello vengono nuovi cieli e nuova terra e la nuova città che scende da Dio dal cielo. Eternità e tempo si uniscono. Lo Spirito Santo ti ha detto che le trombe non hanno niente a che fare con la sposa. Le 7 coppe hanno qualcosa a che fare con noi? Aspetterò e vedrò se lo Spirito Santo lo rivelerà in quel modo, non lo so ancora. Il profeta di Malachia 4 sarà quello che chiamerà il rimanente gentile di Apocalisse 7, 9, anche se passeranno per il periodo della tribolazione? No. No, dopo l'Apocalisse 7, è dove vide 144.000 suggellati, e dopo quello vide sorgere, tornando indietro, c'era quel gran numero che nessun uomo poteva numerare, che era la sposa. Avrai Malachia 4, sarà concluso, e la sposa portata in alto. Questo gruppo di Elia e Eliseo tornerà sulla terra per la Chiesa per attraversare il periodo della tribolazione, ma Elia e Eliseo non avranno niente a che fare con la Vergine addormentata. Sono gentili, saranno mandati solo ai giudei. Sono già stati rivelati i 7 tuoni che equivalgono ai 7 misteri. Sono stati rivelati nei 7 sigilli, ma ci sono ancora, ma sono ancora sconosciuti come le trombe? No, furono rivelati nei 7 sigilli, ecco quello che erano i tuoni. Dovevano rivelare i 7 tuoni, avevano fatto udire le loro voci e nessuno poteva comprendere cos'era. Giovanni sapeva cos'era, ma gli fu vietato di scriverlo. Disse: ma il settimo angelo, nei giorni del suo suonare, i 7 misteri dei 7 tuoni saranno rivelati. Il settimo angelo è un messaggero della settima epoca della Chiesa, vedete? Credi che prima o poi la piccola sposa vivente si radunerà insieme da qualche parte e avrà ogni cosa in comune come fece la prima sposa, forse appena prima della venuta del Signore Gesù nelle nuvole? Ora mi hanno chiesto se ci credevo, non posso mostrare tramite le scritture, ma forse verrà un tempo, forse, non lo so, Potrebbe esserci solo, vedete, se avvenisse sarebbe l'identificazione della sua imminente vicinanza. Essendo così, egli disse, ma verrà come un ladro nella notte, vedete. E lì viene a, come quel libro che ho letto su Giulietta, Romeo e Giulietta, e verrà e porterà via la sua sposa di notte, verrà portata via in un momento, in un batter d'occhio, vedete. E dubito molto che sia in quel modo, perché la Bibbia dice, ci saranno due in un letto, ne prenderò uno e lascerò l'altro. E due in un campo, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Vedete, quindi probabilmente attraverso il mondo non saranno radunati in un luogo per avere cose in comune, ma piccoli gruppi saranno sparsi in tutta la terra. Credo forse, se il Signore permetterà questo piccolo gruppo di essa, forse un altro piccolo gruppo in Asia, uno giù in Germania, uno giù da qualche altra parte. Quando ho visto la visione della sposa l'altra sera, erano composti da ogni nazione, vedete? Quindi la sposa non sarà radunata in un unico luogo, sarà radunata da tutto il mondo. E quello rivendica esattamente la parola, e mai la parola è stata si è stata sbagliata. E fino a questo tempo neanche una visione si è sbagliata, perché è stato in accordo alla parola. Qualcuno che avrà il vero e genuino battesimo dello Spirito Santo in quest'ora non sarà nel rapimento della sposa? Lo spiegheresti? Dici cosa possiamo fare per te in qualsiasi modo per aiutare a alleggerire il carico ora? Non è dolce questo, vedete? No. Non c'è niente che possiate fare proprio ora. Sì, i credenti genuini sono stati battezzati dallo Spirito Santo, saranno nella sposa, certamente sono selezionati e chiamati fuori. La Vergine addormentata non aveva alcun olio. Coloro che avevano olio entrarono, ma cosa possiamo fare per alleggerire il carico? Sì, fratello e sorella, chiunque sia scrive questo, pregate per me. È la cosa migliore da fare. Grazie. Non ho bisogno di denaro, io è abbastanza quello che entra per provvedere per me. Grazie al Signore per quello. Non mi servono vestiti, la maggior parte. Le persone mi danno vestiti che indosso, i miei amici altri abiti, mi danno gli abiti e altri, ricevo abbastanza denaro a sfamare la famiglia e tutto quello che mi serve, sembra. Potete comunque pregare per me perché di certo ho bisogno di aiuto. Sembra che fra i ministri della parola che ci sia poco o nessun peso per pregare, per predicare, per digiunare o per le anime perdute che potrebbero essere ancora là fuori, da qualche parte nel mondo. Ci diresti per favore cosa fare in merito a questa condizione? Grazie molte, fratello Branham, per questo. Quello deve essere un ministro, non ha firmato un nome a queste parole. Fratello, ho dovuto rispondere a quelle quando ero stanco, stremato, e piuttosto, sapete, non mi sento troppo bene, quindi io confido di rispondere alle domande. Io vi ringrazio molto, io ho dimenticato cosa dovevo rispondergli. Predicatori, un ministro perché abbiamo questi pesi, non hanno pesi per anime perdute, credo sia la mancanza del risveglio. Credo che dovremmo cercare ancora di pregare a Dio per darci vivo interesse per le anime perdute finché verrà Gesù. Fratello Branham, credi che ognuno che ha lo Spirito Santo parli in lingue? No. So che dici che parlare in lingue, non è per l'evidenza dello Spirito Santo. Vorrei 1 Corinzi 12:30, spiega per favore. Prenderesti 1 Corinzi 12:30? Penso tutti parlano in lingue e così via. Non sono certo, cercherò di prendere un'altra mentre stanno rispondendo. Fratello Branham, spiegheresti Giobbe 14:21? Sì, Giobbe 14 è se un uomo muore, vivrà di nuovo. Oh. Se un uomo muore, Giobbe parlando della risurrezione, penso di averlo preso l'altra mattina, non è così? O era giù a casa di Charlie? Signora Cox era qui da qualche parte. Giobbe vide i fiori come morivano e vivevano di nuovo, ma lui andò nella terra e non poteva tornare indietro. Poi gli fu spiegato che qualcosa aveva peccato, voleva un mediatore fra lui e Dio, e poi vide la venuta del Signore. Che cos'era, fratello? Penso fosse 1 Corinzi 12:30, sì. Tutti parlano in lingue, è quello che pensavo fosse, ma non ero certo, essendo così stanco, ma no, non tutti parlano in lingue, non tutti interpretano, non tutti lo esprimono. E poi il capitolo proprio seguente, quando io parlassi lingue di uomini e angeli, non ho carità, non so nulla. Vedete Paolo, in altre parole, dice loro parlano tutti in lingue? Certamente no. Profetizzano tutti? No. Ma desiderate ardentemente i doni maggiori e ancora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza, vedete? Non parlano tutti in lingue. Avrai un altro servizio di discernimento prima di andare via? Se no, è possibile ottenere un colloquio privato? Confido che tu l'abbia fatto. Ora, non me ne rimangono molti ancora, lasciate che li prenda se mi è possibile. Ricordo di averti sentito parlare di una vista pietosa di un angelo, di un'aquila che sbatteva le ali in una gabbia, faticava per liberarsi. Ho una cara madre in quella posizione. Non le è stato permesso di vedere i suoi tre figli sposati venire a casa per 3 anni perché non vogliono essere assoggettati alla dottrina di loro padre. È un predicatore denominazionale. La mamma vuole ascoltare questo messaggio del tempo della fine e non posso neanche farle arrivare una lettera. Fino a che punto deve essere sottomessa? C'è qualcosa che possa fare oltre a pregare? Quella sarebbe l'unica cosa che saprei. Suo marito, essendo ministro, non lascerà ascoltare la parola. Lei vuole ascoltarla, ma egli non le permetterà di ascoltarla. Solo pregate per lei. Credo che la donna sia salvata, certamente. Fratello Branham, è possibile che una persona sia perduta e finisca all'inferno se rigetta la luce della parola, anche se ha una genuina esperienza di giustificazione e santificazione? Sì, Signore. Questo è esattamente giusto. Quando usi l'espressione che se non crediamo la parola saremo eternamente separati da Cristo, intendi che la Vergine stolta vivrà eternamente, ma saranno separati dalla Nuova Gerusalemme dove Cristo dimorerà con la sposa? Ecco quelli che non hanno lo Spirito Santo, nati di nuovo, come la Scrittura parla di essere nati di nuovo. Se la nascita naturale richiede acqua, sangue e spirito, la nascita spirituale non richiede tutte e tre le fasi di grazia prima che la persona sia veramente nata di nuovo? Assolutamente, l'ho appena spiegato stamattina, lo stesso, sulla stessa cosa. Dovete avere tutte le fasi, siete generati dallo spirito, proprio come un bambino che viene generato nel grembo della madre, ma non è nato finché non si riceve lo Spirito Santo. È così. Allora siete nati, non siete convertiti. Fino a quel tempo siete nel processo di essere convertiti. Ecco il motivo per cui tutti questi grandi misteri non potevano essere dati a Lutero, non potevano essere dati a Wesley, non potevano essere dati all'epoca che ci è appena passata, l'epoca pentecostale. Perché non era tempo. Furono generati ora. La persona di Cristo, Lui stesso, il Figlio dell'uomo, comprendete? Si rivela in carne umana. Non poteva venire fino ad allora. Fino ad ora. Quando inizierà il millennio, come saranno tolti dalla terra gli increduli? Gli increduli nel periodo della tribolazione scenderanno con la Vergine addormentata e tutti gli altri. Increduli, la Vergine addormentata e il rimanente di Israele che deve essere tolto. Fratello Branham, quando qualcuno mi affronta oppure mi pesta i piedi, questa potrebbe essere una bella, mi pesta i piedi, come il vecchio detto, il mio temperamento sale. Come posso vincere questa cosa? So che dovrà farlo il Signore, ma cosa posso fare io nel mio cuore? Non voglio questa cosa. Addolcisci il tuo temperamento con la preghiera. Poi prendi la decisione. Immagino non ci siano molte persone nell'edificio che abbiano mai avuto un temperamento maggiore di quello che avevo io, tanto per cominciare. Io avevo sempre la bocca impastata. Io ho mangiato molti pasti con una cannuccia. Mia madre, come sapete, era mezza indiana e mio padre era un irlandese. Un irlandese del Kentucky, quello. E ognuno di entrambi aveva abbastanza temperamento a contrastare una sega circolare e la mia bocca era sempre impastata, ero basso, tanto per cominciare. E proprio mi tiravano su e mi abbattevano giù, mi rialzavano e sbattevano di nuovo giù finché diventavo proprio incapace di alzarmi ancora. Quello veniva sempre, poi quando ero capace di alzarmi mi rialzavo e mi sbattevano giù ancora. Quindi era proprio così come l'ho presi. Pensai, non potrei mai essere un cristiano, ma quando lo Spirito Santo entrò nella mia vita, quello lo compì. Niente più. Una volta c'era una donna, andai per tagliare i cavi della luce e in quel giorno avevo dei capelli sopra la testa. Lei disse, tu piccolo idiota ricciuto. Lei disse, donna, non dovresti pregare in quel modo, non temi Dio? Lei disse, tu piccolo idiota ricciuto, se volevo che qualcuno mi parlasse di cose del genere, non avrei preso uno stupido come te. Poi mi diede il nome di Puntini Puntini. Oh my, se quello fosse stato un anno di distanza, ho sempre detto un uomo colpisce una donna, non è abbastanza uomo da colpire un altro uomo, ma io potrei averlo infranto in quel momento, aver chiamato mia madre con un brutto nome così. Ma sapete una cosa? Non mi turbò neppure, dissi, pregherò per te. Mai infastidito, proprio allora sapevo che mi era venuto qualcosa. Sì, Signore. Oh my. Sapete il male che ho fatto quando ero un ragazzo, combattendo? Ho quasi ucciso 5 uomini. Una volta, preso in fucile, caricato con 16 colpi, e quando quei ragazzi mi colpirono perché ero dal Kentucky, Nessun'altra ragione, non potevo neanche tenere alta la testa, uno mi teneva così dalle mani e l'altro stava là con un sasso in mano e mi copriva in faccia finché ero proprio quasi senza vita. Niente al mondo, mi chiamavano un figlio dell'indiana del Kentucky perché mia madre era, quando era giovane, di certo sembrava un'indiana, guardando la sua foto tempo fa e sapevano che era mezza indiana. E perché ero del Kentucky e lei, essendo una mezzo sangue, mi chiamavano il figlio dell'indiana del Kentucky. E non avevo proprio niente a che fare con ciò, non potevo farci niente perché ero nato in Kentucky. Scesi da scuola e non avevo vestiti da indossare, capelli che mi cinevo sul collo, e papà, la mamma prese la vecchia giacca di papà con la quale si sposò, la tagliò, me ne fece un paio di pantaloni da indossare per andare a scuola la prima volta, io e lei mi vestì con un paio di calzettoni bianchi e un paio di scarpe da tennis, e dissero: se non sembri uno del Kentucky impaurito. E tutto è quello. Allora quello proseguì tutti i miei giorni di scuola, e un paio di ragazzi, perché camminavo lungo la strada con una ragazzina, le portavo i libri, loro non volevano che lo facessi, e mi incontrarono laggiù e mi colpirono finché ero proprio incosciente. Dissi loro che se solo mi avessero fatto andare via, promisi sarei andato dritto a casa. E così presero, mi lasciarono, mi calciarono 4-5 volte, mi batterono giù, mi graffiarono tutta la faccia, andai a casa così, attraverso il campo di ginestre. Avevo un piccolo fucile Winchester calibro 22 appeso sopra la porta, mi allungai, riempì quel fucile di proiettili, scesi dritto attraverso il boschetto di rubini e mi nascosi a fianco della strada finché quei 5-6 ragazzi si avvicinarono là. Aspettai finché vennero, quando stavano là parlando dissero: quel kentuckiano capirà dove stavo da ora in poi. E uscì fuori col cane sul fucile tirato indietro e dissi: ora chi di voi vuole morire per primo, così non dovrà guardare gli altri. Iniziarono a gridare e dissi: non gridate perché morirete tutti uno alla volta. E lo dicevo sul serio. Proprio allora iniziarono a gridare, alzai e sparai, il fucile fece cilecca, feci entrare un altro proiettile e sparai, il fucile fece cilecca, un altro proiettile e sparai, fece cilecca, e sparai 16 proiettili sul terreno, ognuno di essi fece cilecca. E quei ragazzi correvano, gridavano e salivano sulla collina e tutto, e dopo che se ne andarono rimasi là, ora diventavo così arrabbiato al punto che io non piangevo, ridevo come un idiota e le lacrime scorrevano dagli occhi. Ma quello è temperamento. Se non fosse stato per Dio, sarei stato un omicida. E raccolsi quei proiettili, li rimisi nel fucile, pow, pow, sparavano bene proprio come sempre. Parlate di grazia. Dove sono le vergini addormentate durante il millennio? Il millennio saranno nella tomba. Il resto dei morti non visse per 1000 anni. Ci sarà, o c'è, ora, un luogo in cui la sposa si radunerà per vivere, come quando Mosè guidò i figli di Israele? Risponderò a quella domanda per voi. Mi è stato appena rivelato, vi dirò la verità. Sì, Signore, c'è un luogo in cui tutta la sposa si radunerà. Volete sapere dove si trova? In Cristo. Corretto. Radunatevi proprio là dentro, saremo tutti insieme. Perché facciamo un problema così grande del vestire delle donne? Sono coinvolto, non è così? Un problema grande del vestire delle donne, tagliarsi i capelli e facciamo niente, viene detto, dei capelli dell'uomo o del modo in cui si veste. Bene, sorella, sarò d'accordo con te su una cosa. In primo luogo, la Bibbia dice che l'uomo non dovrebbe avere capelli lunghi. E se avessi i capelli lunghi, glielo direi, proprio come dico a voi, è in errore. Ma la maggior parte degli uomini, molti di loro come me, non ne hanno fatto. Ma la maggior parte degli uomini si taglia i capelli, sembrano uomini. E ora, se non lo facessero, gli verrebbe detto di non fare così, di lasciare crescere i capelli come i capelli di una donna. Troverete di questo nei voti di matrimonio e divorzio e altro quando lo predicheremo. Il grande problema è come il vestire dell'uomo o la donna. Ora, un uomo, in primo luogo, il corpo di un uomo non è una tentazione come una donna. Ora, l'uomo ha grandi, vecchie, gambe pelose, ginocchia incrociate, pancione e tutto il resto, una confusione d'aspetto orribile, non c'è niente di tentazione in lui, e penso che abbia l'aspetto più confuso nel vedere questi uomini scendere per strada, giovani o vecchi, indosso un paio di questi bikini, qualsiasi cosa sia, sapete, camminando per strada, penso sia la vista dall'aspetto più surrido che abbia mai visto. È così. Penso che egli non sappia a che parte della razza appartiene. E vedete, è così. Un uomo che fa una cosa del genere. E sapete cosa? Ho sentito appena alcuni mesi fa che l'esercito americano si vestirà in quel modo. Sì, l'esercito che verrà l'anno prossimo, l'anno dopo il prossimo, tutti in pantaloncini. Che enorme mucchio di effeminati potremmo avere. Dio creò l'uomo per essere simile all'uomo e agire come un uomo e vestirsi come un uomo. Creò una donna per fare la stessa cosa, vestirsi come una donna, agire come una donna ed essere come una donna. In merito a stamattina, circa la domanda si è discussa in merito all'uomo, se lui vuole, se una donna ha i capelli molto sottili e lei vuole indossare uno di questi ratti, o comunque li chiamate, penso che sia mia moglie lo indossa, lei dice di avere i capelli sottili, è una specie di cosa grande, circa così, sembra un enorme biscotto fuori misura, e avvolge i suoi capelli attorno a quello e ci mette le mollette, e ora, per quanto ne so, quello non preoccupa per nulla finché i vostri capelli sono lunghi. Un ministro disse che sua moglie era condannata perché aveva della tinta nei capelli e ho trovato in una domanda significa colore o un colorante per i suoi capelli. Non posso dire che è sbagliato, non ho niente in merito a ciò, se lei ha capelli lunghi è tutto quello che posso dire in merito a ciò. Ora un uomo, questa persona stamattina disse questo in merito a togliersi i capelli e rimettersi, ora questo genere c'è anche qui in merito al taglio di capelli, vedete? Ora se un uomo non ha capelli, e sua moglie, ho sentito donne dire, ebbene, se solo potessi fare a John, penso che avremmo un aspetto migliore se lui indossasse un parrucchino. Cosa ne pensi per tale brano? È sbagliato che lo faccia? No, signore. No, di certo, non è sbagliato, niente affatto. Se vuole indossarlo, va bene, non più di quanto usare denti falsi o qualsiasi cosa si presenti. Comunque, io stesso ho tre denti finti, vorrei non averli. Sono su un ponte, mi riduce sempre la voce, mi taglia la lingua e tutto il resto, ma devo tenerli per mangiare. E se io, quando sono oltreoceano, in quelle riunioni all'esterno, porto quel parrucchino, non a motivo del suo aspetto. E sapete che sarei proprio qui, anche se non avessi i capelli sul mio capo, qualsiasi altra cosa, non mi renderebbe diverso. Sono qui per rappresentare Gesù Cristo. Ma quando sono là fuori, per la prima sera, in una di quelle tempeste tropicali, la sera seguente, la mia gola è così infiammata che non posso uscire. Quindi allora, se fosse qualcosa che volessi fare io, mi sentissi di farlo, lo farei, signore. Non c'è niente che dica di non farlo, niente. Dice sorella che non potete portare un ratto, cambiare pettinatura o qualcos'altro nei capelli, quello che va perfettamente, ma lasciate che i vostri capelli siano lunghi. E uomo, taglia i tuoi. Quelli che hai, tienili corti, vedete? Allora, quello pone fine alla cosa. E donna, vestiti come una donna. E uomo, vestiti come un uomo. Non cercate di essere una femminuccia e indossare vestiti da donna. E donne, non cercate di essere mascolini e indossare abiti da uomo, perché Dio non vuole che lo facciate. La Bibbia la condanna. Ma ora, in merito a portare un parrucchino, indossare un parrucchino bene, cos'è uno di quei ratti? Ho fatto un errore poco fa, o è un topo, è qualcosa che una donna mette nei suoi capelli per farli sembrare più, cosa mai sia. Non c'è niente che non vada in quello, andate avanti, va tutto bene, fratello Branham. Una sorella è venuta al tabernacolo da quasi 800 miglia e ha detto che crede che tu sei Gesù Cristo incarnato. Per favore parla di questo. Lei era molto impaziente nel cercare di dire ad altri quello che pensa. Impaziente. Bene. Ora, certamente la sorella si sbaglia. Non sono Gesù Cristo, sono suo servitore. L'abbiamo affrontato così tante volte ora, ma ora sto proprio avvicinando. Pregate per me, solo ancora un po'. Fratello Brana? Vi piacerebbe sentire il resto il più velocemente possibile. Fratello Branham, una volta ho deluso Dio che mi ha dato un assento, che Dio mi ha dato una promessa come a Sara. C'era una domanda, ma la promessa venne dopo. La promessa era da Dio? So che quella di Sara lo era, ma sento che il tempo è così breve. Amiamo il tuo ministero e colui che ti ha chiamato, questo è dolce, non è vero? Amiamo il tuo ministero e colui che ti ha chiamato adesso, e quindi amiamo te. Oh, hanno firmato il nome, grazie, fratello, sorella. Una domanda, sì, bene. Ora, io penso che egli ti abbia dato la promessa e sia venuto come a Sara, certo, è lo stesso Dio, e gli risponde allo stesso modo, non credere ad altro se non fosse da Dio. Fratello Branham, mi piacerebbe farti delle domande riguardo alla Bibbia. Per favore, spiega San Marco. Ho preso quello, San Marco 16, l'abbiamo preso l'altro giorno, ricordo. Vediamo. Caro fratello Branham, per favore, spiega San Matteo, capitolo 22, versetto quando abbiamo preso anche quella. Vedete? Ricordate l'altro giorno, ve lo mostrerò, lo vedete proprio qui, 22. Come fece questo invitato a entrare alla cena del nozze che aveva una veste ma non indossava una delle vesti del nozze? Ricordate come ho raccontato una storiella, ho detto un fratello denominazionale che venne è entrato dalla finestra e non dalla porta. La porta è la parola. Hai detto che Caino era della progenie del serpente. Perché Eva disse, ho ricevuto un figlio del Signore? Ecco quello che stavo cercando di trovare stamattina. Ho notato le scritture per quello qui. Potrei sottolinearlo un po', lo spero. Troviamo alcune qui. Fratello Branham, mio marito, che è stato cresciuto cattolico, durante la nostra adorazione vuole pregare a modo suo. L'ho presa, ricordate? Sto prendendo questo qui, proprio ora ho preso quella. Fratello Branham, alla fine, per interessare mia sorella, l'ho presa questa, la signora aveva una sorella cattolica. Fratello Branham, 2 Timoteo 4, qual è il dono che veniva dato tramite? L'ho presa quella. Quanti ricordano? Ne ho alcune mescolate qui, vedete. È legittimo per noi usare qualsiasi tipo di controllo delle nascite? Io lasciate che vi parli in colloquio privato su quello, come ho detto stamattina. Primo, sono le vergini stolte e salvate durante l'opresa. Sto tornando indietro proprio qui, sono un minuto. Siate pazienti con me. Dopo aver conosciuto la via, a meno il modo di ravvedimento e santificazione, l'ho presa, ricordate? Poi cadere da quello, ho preso anche quella. Sono tornato indietro di molto, dovrò proprio prenderla come. Fratello, cosa significa? Che Matteo 24, 28, perché ovunque il carname, là si radunano le acque. E ricordate quando l'ho spiegato, vedete? L'ho presa, forse le ho già concluse, lode il Signore. È tempo che la sposa debba essere con te per ora. L'ho presa. Il rapimento? Forse io so di averla presa perché era segnato sul fondo, lo ricordo. Lode il Signore, stiamo arrivando proprio qui in fondo ora. Vediamo. Dato che Atti 2,38 è l'unico modo di essere battezzati, che ne è della moltitudine? L'ho presa. Non lo sapevano nei loro giorni. Viene rivelato proprio ora, dopo che sapete cosa fare. Colui che sa di fare il giusto non lo fa, per lui è peccato. Fratello Branham, è sbagliato coltivare e lavorare nel tabacco? Non credo di averla presa questa. Ora, io sono contro il tabacco. Sono contro l'uso del tabacco, qualsiasi cristiano nato di nuovo lo sarà, è accaduto perché è sbagliato. Sappiamo che anche la scienza medica dice che ciò che inizia la maggior parte dei cancri alla gola e ai polmoni è il tabacco. Dicono fumate sigarette col filtro, ora per voi uomini e donne che fumate, quello vi sta proprio ingannando, perché non potete, ebbene l'unica cosa che fanno quando comprate sigarette col filtro, dovete comprarne di più. Perché lasciano passare solo una certa percentuale di fumo? Perché chiunque vi dirà, ho sentito quella lezione alla Fiera Mondiale su a Washington l'anno scorso, quando ero là alla Fiera Mondiale, e quei dottori da tutto il mondo là lo spiegarono, dissero che non potete avere fumo senza catrame, e non potete, e se avete fumo avete catrame. Dissero, non lasciate che nessuno vi inganni sulle sigarette col filtro, perché quando ne fumate una o l'altra, che soddisferà la brama che avete per le sigarette, ne fumerete due o tre delle altre. È solo un raggiro pubblico, una pubblicità, raggiro sulla radio e la televisione. Ma lavorare nel tabacco, coltivare il tabacco, ora voi, fratelli del Kentucky, che coltivate questo tabacco, ebbene, lasciate solo che vi dica una cosa. Se vi condanna a farlo, non fatelo. Perché non vorrei fare niente che fosse che aiutasse qualcun altro verso la morte. È sbagliato dare una bevanda alcolica a un vicino, allora sarebbe sbagliato produrre una bevanda alcolica. Ma lasciate che dica qualcos'altro ora. Ora, in quanto a coltivarlo, il tabacco, sapete, la nicotina viene usata anche in termini medici. E sapevate voi che coltivate il grano produce whisky? Col grano e l'orzo producono whisky? È così, vedete. Non sapete per cosa lo useranno. Ma ora coltiviamo il grano. Possiamo pensare che quando coltiviamo il grano che si potrebbe fare del grano fioccato, il cibo per persone, pane di grano e così via. Ma possono farne anche delle bevande alcoliche da ciò, vedete. Quindi non sapreste cosa fare. E coltivate, avete un giardino di gigli, sapete cosa fanno col giglio? Ne fanno dell'oppio. Sapete cosa fanno con la lattuga? Ne fanno la stessa cosa. L'oppio è anche nella lattuga. Avete mai mangiato un mucchio di lattuga e vedete quanto vi sentite calmi per un po'? Dell'oppio, yes. Sapete che anche nelle cipolle? Certo. Quindi voi vedete, dipende per cosa lo state facendo. Ma lasciatemi dire questo, come fratello cristiano ad un fratello cristiano, se avete uno stabilimento di tabacco, vendetelo a qualcun altro, prendete l'opportunità sul grano. Credo sarebbe meglio, vedete? Perché senza dubbio quello per cui lo stanno coltivando mio marito era sposato con un'alcolizzata e adulta, l'ho presa. Viene da, vi ho detto da cosa veniva, è da molto lontano, ho preso questa domanda. E ora, vediamo. La donna di Apocalisse 12, l'ho presa, sì, ho preso questo mucchio di domande, vediamo, eccolo, le ho prese. Apocalisse 12, quello che si trattava, vediamo, fratello Branham, abbiamo due figli che vanno in una chiesa che è controllata da una donna predicatrice. Sappiamo che è fuori dalla parola. I nostri figli sono questa forte influenza. Come dovremmo dir loro che questo è un errore? Ve l'ho detto prima, ho risposto, occupatevene gentilmente. Che cosa direste se io so che quella persona è seduta qui? Cosa ne direste se vi dicessi che so chi è la donna e posso dirvelo? Il regno del millennio sarà di 1000 anni o solo un calcolo di tempo? Ho preso anche quella stamattina, vedete, sono 1000 anni. Bene. Fratello Branham, il problema di quello. Sì, l'ho presa. Granule, zizzania, ricordate, l'abbiamo presa. Credo che ora stiamo arrivando proprio in fondo. Potrei averne buttato indietro un mucchio, vediamo. Stessa cosa. Fratello Branham, sono una madre, sei meravigliosi bambini e mio marito vuole che vada a lavorare per un po' per aiutare le finanze. Dovrei? Voglio anche che preghi Dio per accordarmi la fede che per darmi Abramo e come fede, come Abramo e Daniele per i ragazzi ebrei, dovrebbe un cristiano coltivare tabacco? L'ho proprio appena analizzato. Fratello Abramo, è sbagliato che una donna si depili le gambe? Ci vedo bene? Dice questo? Non lo so, lo lascerò a voi. Questo giorno sbagliato, limitare la propria famiglia, intendeva totale controllo delle nascite? Ho risposto a quello, certamente, a ogni individuo, vediamo. Se una donna, mentre è nel peccato, ottiene un divorzio, si risposa e ho risposto a quello. Ricordate che ho detto lasciate il caso di divorzio finché ho un'amica e che voglio molto bene, ha avuto alcuni nastri, lettere che credo abbiano, non le ho mai parlato, veramente, immagino di aver timore di distruggerla e perderla come amica. Cosa dovrei fare? Parlale con amore. Io non credo che risponderei così, ma io non cercare di spingere qualcosa su qualcuno, siate solo salati. Brameranno essere come voi. Fratello, sorella, credo di aver risposto a queste. Fratello, per favore, spiega in merito alle cinque vergini stolte. So di aver preso quella, è scritta, è carta rossa. Credo siamo, l'ho presa. Credo di aver risposto a tutte queste. Lode al Signore. Vediamo. Scusatemi solo un minuto. Caro profeta di Dio, San Marco 16:18, io, parte dell'imporre le mani sui malati, sono vicino a degli addestratori serpenti. Che ne dici di ciò? Ebbene, è una buona domanda. Siete vicino a degli addestratori serpenti e dicono che Marco 16, certamente. Credo che la Bibbia significa proprio quella che essa dice. Credo che se cerchiamo di tentare il Signore qualcosa ci cadremo dentro. Ma non penso che Dio voglia dirvi di portarmi una bottiglia di arsenico e vedere se posso berlo e dimostrarvi che ho fede. Non più di quanto credo fosse giusto per voi portarmi un serpente e lasciarmelo prendere e mostrarvi che ho fede per poter vincere il suo veleno. Non credo sia così. Credo che se fossi nell'acqua a battezzare le persone, compiendo l'opera del Signore fuori nella giungla e il serpente mi mordesse, continuerei a camminare proprio nel nome del Signore, vedete? Credo che sia quello che intendeva. Ora, se devi prendere quello, vedi la cosa che Ne fai di ciò, cara persona, chi mai sia. Ricordati questo, vedi, osserva quello che la Bibbia dice di ciò, non più di quanto credo che si cercasse di dire gloria, gloria, gloria. Non tentare Dio nel parlare in lingue, lascia solo che lo Spirito parli attraverso di te, vedi. Ora non credo nel tentare Dio a spingere qualcosa, proprio come ho detto poco fa, quando lo Spirito, aspettiamo lo Spirito, esso lo compie. Ora osservate, Paolo stava raccogliendo dei legni sull'isola di Creta, credo fosse, ed era in catene. È un serpente, forse un mamba, quello è un morso mortifero, avrebbe dovuto cadere morto in un momento. Non conosco un altro serpente che vi ucciderebbe così velocemente se non un mamba. E così raccolse questo mamba, diremo, è un morso mortifero. Avete ancora circa solo pochi respiri rimasti quando mamba vi colpisce, oppure il cobra avete il 50% di possibilità col siero, cobra nero. Col cobra giallo avete circa l'80% di morire e 20% di vivere. Un mamba non avete nessuna possibilità, siete proprio morti. Tutto perché non respirate, che solo pochi respiri vi paralizza il sistema nervoso, il sistema sanguigno e tutto il resto, siete finiti, vedete. Ma quando questo mamba che morsicò Paolo alla mano, dissero, ebbene, quell'uomo è un uomo malvagio, forse un assassino, benché sia scampato al mare, tuttavia non potrebbe sfuggire alla morte. Gli dèi si vendicheranno di lui, così, essendo un assassino. Paolo guardò, e questo serpente ha preso la sua mano, lo scrollò via, proprio, non tutto eccitato, oh, Signore, aiutami a farlo, no. Lo guardò, lo scrollò nel fuoco, proseguì a raccogliere i bastoni come se non fosse successo nulla. Disse, morirà proprio in un minuto, perché quando questa serpente vi morde, siete morti. Dopo un po', mentre il tempo passava, Paolo non si gonfiò, non morì, nessun effetto, dissero, è un Dio che è sceso in forma di uomo, vedete? Non disse mai, portatemi quel serpente, ma il serpente lo morse. Lui non tentò Dio, ma aveva fede in Dio per vincere il morso del serpente. Capite cosa intendo? Quindi chiunque tu sia in mezzo a distrattori di serpenti, ora io, se vogliono maneggiare serpenti, quello sta a loro, vedete, io proprio non lo vedo in quel modo. Ora voi dite bene, quelle persone hanno fede? Non dico che non abbiano fede, si bruciano con torce, acetilene e altro così, ma vedete, comunque quello non dimostra Dio. Ho visto indiani prendere una linea di fuoco larga 3 piedi e lunga circa 40 metri, quando viene razzizzato con foglie al punto di essere incandescente, non uomini speciali, contadini, togliersi le scarpe, prendere dei piccoli sacerdoti, li benediscono col sangue di capra, prendono piccoli ami da pesca, se li infilano nella pelle, sopra la bocca, perché non sono che un grande ammasso di acqua riempiti di palline simili come alberi di Natale, ornamenti riempiti e grandi ami lunghi così infilati nella loro pelle. Immaginate cosa siano da inserire e togliere, via. E stare là così e camminare proprio attraverso quel fuoco caldo, e adesso sono proprio incandescente, oltre il rosso, incandescente. Camminare proprio attraverso quel fuoco, girarsi e camminare indietro e nemmeno una ferita sui piedi. E non credono neanche nel nostro Dio, adorano adorazione demoniaca, vedete? Quindi quello non significa nulla, proprio state lontani, siete solo dei veri cristiani, dolci, umili, vivete quella vita. E allora Dio si prenderà cura del resto, fratello Prana. Che cosa predicheranno i predicatori? Predicheranno che non andranno nella sposa. Il loro messaggio ora, lo Spirito Santo, il battesimo in acqua e la salvezza, sono cose che predicheranno se non andranno nella sposa. Bene, loro sapete cosa probabilmente avverrà, dico questo ora, non posso dimostrarlo, ma io loro semplicemente continueranno a predicare proprio come fanno ora, e le persone continueranno pensando di essere salvate e la sposa sarà già andata via. È giusto, secondo la parola, usare contraccettivi? Vi ho detto che avrei risposto a quello in privato. Voi che avete queste domande, venite a me in privato. Caro fratello Branham, abbiamo un insegnante che tu sai che la scrittura dice sì, l'ho presa. Ora, solo un minuto. Fratello Branham, una volta avevamo messo il nostro nome sul libro di una certa... Sì, l'ho presa. Merito, l'avevo tolto, ora se hanno agito male. Che cosa? Approvi il controllo delle nascite? No, non posso approvarlo, Signore, vedete. Il settimo angelo, come viene detto in Apocalisse 10, la stessa persona di Elia, di Malachia 4, ho risposto a questa? Non mi sembra di aver risposto a questa. Sì, è la stessa persona. Apocalisse 10 è il messaggio del settimo angelo, il quale è il settimo angelo messaggero della settima epoca della Chiesa, il quale è Malachia 4. E metodo concentrativo, ne ho molto su questo, proprio gettati indietro, io non volevo rispondere, preferirei vedervi in privato. Dove troviamo, dove Noè predicò per 120 anni e costruì l'arca 120 anni? Ho risposto a questa? Una generazione o Il tempo stabilito per un uomo sulla terra erano 120 anni, il periodo che servì a Noè per costruire l'arca, che in quel tempo era considerata una generazione. 120 anni era il periodo stabilito per l'uomo e lui predicò secondo Genesi 6:3. Lui predicò a quella generazione, che erano 120 anni. Noè predicò. Bene, ora vediamo. In Malachia 4, questo Elia deve portare i cuori dei padri ai figli e poi i cuori dei figli ai padri. E questa è la stessa persona? Sì, la stessa persona. Bene. Oh, aspettate un minuto, no. Perdonatemi, mi dispiace, proprio. Vedete lo Spirito Santo l'ha afferrato allora? No, pensavo che dicesse, vedete, quello che era in Malachia 3, la mando al mio messaggero davanti alla mia faccia, che era Elia. In Malachia 4, esso si gira e disse, ecco, io mando Elia. In Malachia 3, egli doveva prendere un messaggero mandato davanti alla faccia del Signor Gesù, che era Giovanni. Quanti lo comprendono? In Malachia 4, quando questo Elia verrà, immediatamente dopo il suo messaggio e altro, e dopo c'è la venuta del Signore e il rinnovamento della terra. E notate, per essere certi ora che non è come lo Spirito Santo lo scrisse tramite questo profeta, gli disse, egli volgerà i cuori dei padri prima ai figli. Vedete, quella era la prima venuta di Giovanni. Egli volse i cuori dei padri, i vecchi, i padri patriarchi, al messaggio dei figli, che allora era la nuova generazione, Gesù, in quella generazione. Allora, e congiunzione li unisce insieme i cuori dei figli, di nuovo ai padri, che significa il messaggio di oggi, volgerà i cuori dei figli nell'epoca della Chiesa di nuovo alla fede pentecostale originale del principio. Quindi saranno due diversi, un messaggero, ma si differenzia la prima venuta e la seconda di Giovanni, oppure il messaggero Elia. Mio marito e mio figlio più giovane, non credo, sì, l'ho presa. So di averlo fatto perché so che la persona ha firmato il loro nome, la ricordo di aver parlato loro in merito dopo. Come possiamo trovare la volontà del Signore? La nostra casa a... Dovremmo spostare la nostra casa a Jeffersonville, Indiana? Può una persona essere cristiana ed essere avversa alla gente di colore? Dio non vuole che siano trattati come noi perché sono di colore scuro? Vorresti, cosa suggerisci in questo? Credi nell'integrazione o segregazione? Credo nell'integrazione. Credo che un uomo, non importa quale sia il suo colore o chi lui sia, è un uomo proprio come lo sono io. Esatto. E credo, se solo lasciassero stare quelle persone di colore, quei comunisti non uscissero là fuori, li ispirassero, ora volevano... Ora, la gente di colore è davvero genuina. C'è un gruppo genuino di nati di nuovo, santi, devoti fra quelle persone. Sì, di certo. Solo perché la mia pelle è bianca e la loro è scura, non significa niente per me. È mio fratello, sei Cristo. Ecco perché differisco col messaggio degli Africans. Non credono neanche che quelle persone abbiano un'anima. Ecco cosa mi fece inversione. Là dissi, quell'uomo è un uomo tanto quanto lo sono io. Ha diritti per lo stesso privilegio che ho io. La sua pelle non significa nessuna differenza per me. Nessun altro uomo che è nato di nuovo dello Spirito di Dio. Ma dissi, se avessero lasciato stare quelle persone di colore, non sarebbero mai stati così ispirati. E lo dirò da questo pulpito. Abbiamo molte persone di colore che vengono qui. Non penso ce ne siano alcuna stasera, ma ci sono molte persone di colore che vengono in questa chiesa. Fratello, sono tanto benvenuti quanto chiunque altro. Sono mio fratello e sorella. Alcune delle migliori persone che abbia mai incontrato in vita mia sono quelle persone di colore. Poi ce ne sono alcuni di loro che sono rinnegati, proprio esattamente come la gente bianca, la gente gialla o la gente marrone. Sì, certamente. Ora, non credo in matrimoni misti. Credo che un uomo bianco non dovrebbe sposare una ragazza di colore, una ragazza di colore sposare un uomo bianco, un giallo sposare uno di colore, un bianco, un credo marrone, nero, bianco. Le razze di persone sono come un giardino di fiori di Dio e non credo che dovrebbero essere incrociati. Credo che sia il modo in cui Dio li ha creati e credo sia il modo in cui dovrebbero rimanere. Che cosa mi lascia stupito quando vedo qualche ragazza di colore, davvero bella, intelligente, una ragazza di bell'aspetto, proprio tanto bella quanto qualsiasi ragazza vorreste vedere. Per cosa vuole sposare un uomo bianco e avere dei figli mulatti? Cosa vuole una ragazza di colore da una tale cosa? È perché qualcosa, quel comunista, è come una brava, un uomo di colore che vuole sposare una donna bianca e avere dei bambini mulatti. Non credo che io, credo che dovreste stare proprio come siete. Noi siamo servitori di Cristo e Dio mi ha fatto, se Egli mi ha fatto il mio colore nero, sarei felice di essere un uomo di colore per Dio. Se Egli mi avesse fatto giallo, sarei un uomo giallo felice per Cristo. Se mi ha fatto bianco, sarei un uomo bianco felice per Cristo. Se Egli mi avesse fatto marrone o rosso o un indiano, qualsiasi cosa sia, rimarrei dello stesso colore. Quello sarei io, voglio essere come il mio fattore mi ha creato. Laggiù a Shreveport, quando venne quella rivolta, c'erano tutti quei giovani di colore ispirati da fuori, comunisti. Vi ho detto qui da questo pulpito, Martin Luther King è il più grande debito che abbia mai avuto la gente di colore, giusto? Quell'uomo guiderà migliaia di esseri al mattatoio. È così, ispirato dal comunismo. Lasciate che vi dimostri il mio punto, l'ho detto circa 2 anni fa. Guardate cosa sta avvenendo proprio ora. Dissero che combattevano per l'integrazione. E quando la legge gli ha dato un'integrazione, e per voi che non credete nell'integrazione, vergognatevi. La nostra nazione permette l'integrazione e dovremmo fare quello che il grande capo dice di fare. Esattamente, giusto. E ora, non per venire nei luoghi e così via, in quel modo, fare compere, pure sedere sul retro dell'autobus e così via. No, signore, la legge dice che sono proprio lo stesso come siamo noi, quindi siamo uguali a loro, quindi agiamo in quel modo. Fate in modo di essere in quel modo, esattamente quello che ogni persona davvero nata di nuovo crede. Io la credo sia nel loro cuore. Non ho mai avuto un tale sentimento per le persone come ho per quelle povere persone in Africa, il modo in cui venivano trattati, e non credo in quella roba. Sono meridionale, sono nato al di là del fiume, ma sono come Abramo Lincoln. Vengo qui perché credo che l'uomo è nato uguale. È così, e non credo nel separare le persone e altro in quel modo, quando quelle persone battezzate con lo Spirito Santo e così via. Ma guardate, non sono quei genuini cristiani di colore, davvero nati di nuovo, che provocano tutti questi problemi. Volete condannarli per quello che ne è di alcuni dei nostri ragazzi bianchi rinnegati, vedete? Ora il sugo per l'anatra va bene anche per il germano. Ebbene, i nostri bambini bianchi provocano tanti problemi quanto i loro. Esattamente così. Dove avviene? Nelle nostre università è altro simile. Alcune delle nostre persone più istruite causano tutte queste cose, vedete? Ebbene, che cos'è? Ora, per mostrarvi che è il comunismo e non quelle persone di colore, è come il comunismo è sempre entrato per conquistare, lo fanno in ogni nazione. Ecco come lo fanno, vi fanno combattere uno contro l'altro, la rivoluzione, e poi conquistano senza uno sparo. Non voglio far esplodere questa nazione, la vogliono. Possono entrare corrodendola. E ora hanno visto un caso per farlo e sanno cos'era la vecchia rivoluzione e hanno pensato di iniziare un'altra rivoluzione. Per dimostrare che il mio punto è chiaro, dopo avere l'integrazione, ora ce l'hanno legalmente secondo la legge, stanno causando più problemi ora di quanto ne avevano al principio, vedete? Mostra che è il comunismo e non quelle preziose anime che sono nate dallo Spirito di Dio. Dovremmo ancora essere infiammati e predicare il Vangelo oppure il tempo è finito? No, continuate a predicare proprio più che potete. Fratello, rimani con esso, ti appoggio appieno. Fratello Brana, quando hai profetizzato in merito, non mangiate uova e non vivete nella valle, quella profezia era solo per te o per la congregazione? Bene, anni fa, circa 30 anni fa, ho dato una profezia che sarebbe avvenuto che negli ultimi giorni ci sarebbero state delle malattie fra gli animali, fra il bestiame e le uova, anche le uova. Ed è avvenuto che ci sono state delle uova che non andavano bene da mangiare, anche sarebbe avvenuto che le persone che vivono nelle valli, ora ricordate, ho profetizzato in quel modo 30 anni fa, che sarebbe avvenuto. Le persone che vivono nelle valli, che avrei chiesto ai cristiani di spostarsi dalla valle e che non dovrebbero mangiare diverse carni e altro così, sarebbero veleno, sarebbe pericoloso, credo sia il modo in cui l'ho ricevuto per le persone che vivono nelle valli. Ora, quello è stato prima che avessero le radiazioni nucleari, io sapessimo delle radiazioni nucleari, ma quello era lo Spirito Santo che mi avvisava. E proprio ora, persino il nostro bestiame, li vedete, i mercati, spruzzano il DDT, ha portato qualcosa nelle mucche. Notate ancora, tutta questa roba di ibridazione e altro che stanno facendo sta assolutamente facendo decadere la razza umana. 30%, 20 o 30%, Reader Digest ha detto, dei pazienti dell'ospedale sono messi là a causa dei dottori. Vi danno una medicina che butterà questo fuori da voi e farà iniziare qualcos'altro a quest'altra parte. Avete notato le uova l'anno scorso? Centinaia di casi a Louisville, Jeffersonville si sono ammalati, sono stati ricoverati per aver vomitato, per aver mangiato uova che le galline della valle qui, le uova della valle, hanno raccolto delle radiazioni atomiche e avvelenato le erbe e così via. Tutto è contaminato. Michael, dove lo prendi, fratello mio? Credo con tutto il mio cuore che è scritto nella scrittura che nessun cibo dovrebbe essere preso senza rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Vedete, se lo mangiate, dite: Signore Gesù, tu hai preparato il cibo per me. Ora con fede santifico questo cibo per la forza dei nostri corpi. Poi mangiatelo, perché tutto quello che facciamo è per fede, caro fratello Barana. Possibilità di divorzio da un marito alcolizzato. Ma a me non piace parlare di divorzio, quello ne parlerò un po' dopo. Fratello Brana, fratello, solo un momento, riguardano i ministri qui, lasciate che lo legga prima. Solo un minuto. Vi dico, la leggerò comunque. Fratello Branham, fratello Neville mi ha detto tramite profezia che così dice il Signore che avrei ricevuto lo Spirito Santo. Mi ha detto con questa sicurezza che avrei ricevuto lo Spirito Santo. Non ho ancora ricevuto lo Spirito Santo. Dovrei continuare? Sì, certamente. Fallo. Continua a credere. Notate, mi trovavo dal fratello Wood ieri quando è arrivata una chiamata telefonica da un uomo che era una sedia a rotelle, che è venuto qui con un peso per un fratello o qualcuno che era un alcolizzato, era passato per l'anonimo alcolisti, aveva fatto le iniezioni in ospedale e così via. Il fratello Neville, parlando in lingua, in qualche modo diede una profezia a questa persona e diede una profezia che qualcosa di buono sarebbe successo a quell'uomo nei pochi giorni seguenti o qualcosa del genere. E l'uomo chiamò e disse che quest'uomo ora da 68 giorni è uscito dall'ospedale, non ha bevuto un sorso o preso alcuna medicina per non bere qualsiasi cosa. La cosa che il fratello Neville disse nella profezia avvenne. Oh, del Signore. Crediamo che il nostro fratello sia un uomo di Dio. Caro fratello Branham, sono quelli... Aspettate, lasciate che vi fermi solo un minuto. Ora ecco cosa sto cercando di dire alle persone. Fratello Neville crede allo stesso messaggio che credo io, fratello Caps, fratello Bill, fratello Rudder, tutti questi fratelli qui attorno credono allo stesso messaggio che credo io, lo predicano come faccio io. E se volete davvero spostarvi lontano, andrete in pensione o qualcos'altro, volete venire per la parola, venite qui, venite al tabernacolo, ecco dove la sentirete. Questi sono uomini devoti, sono uomini che hanno lo stesso Spirito Santo che ho io e avete voi. Insegnano dalla stessa Bibbia lo stesso messaggio. Caro fratello Barana, coloro che parleranno in lingue saranno rimanenti. Sì, l'ho presa quella. L'ho presa. Andate a parlare in lingue. Fratello Barana, tu sei morto sul battesimo, Spirito Santo e battesimo nel nome di Gesù. Sì, l'ho presa. Vediamo. Fratello Barana, la Bibbia ci dice che una moglie dovrebbe obbedire a suo marito. Sono una cristiana e mio marito è un peccatore. Mi perseguita in ogni modo possibile e affinché io non vada in chiesa e legga la mia Bibbia e rinneghi la parola. Cosa dovrei fare? Cosa dovresti fare? Ora ascolta. Devi ubbidire al tuo marito, quella è la parola. Ora, se ti dice e rifiuta che tu legga la Bibbia, andare in chiesa o qualcosa del genere, non devi obbedire a quello, perché chi non lascerà suo padre, madre, marito, moglie, qualsiasi cosa sia, mi seguirà, non è degno di me, è giusto? No, no. L'uomo deve, non siete, un uomo non deve usare quell'autorità su una donna solo perché è il suo governante. Dio è il suo governante sopra di te, fratello. Vedete, e se vostra moglie sta facendo qualcosa di sbagliato, allora, no, allora avete il diritto di dirglielo e lei deve ascoltarvi. Ma non avete il diritto di colpirla o trascinarla attorno a fare quelle cose. No, lei, Dio ha creato all'uomo un aiuto, non un tappetino. Ricordate, lei è il vostro tesoro, dovrebbe esserlo sempre. Quando e dove il popolo di Dio si radunerà? Per l'ultima parola, in Cristo. Sì, per l'ultimo giorno si radunano in Cristo, non dimenticatelo, ora abbiamo un luogo di raduno, lo abbiamo proprio esattamente, siamo chiamati Ora ecco quella domanda dell'altro giorno. Siamo chiamati uccelli impuri perché andiamo nella chiesa di Junior Jackson, a volte perché siamo con il, lui non si conforma con le nuove regole di chiesa qui in chiesa. Siamo fuori dalla perfetta volontà di Dio nel partecipare là qualche volta? No, Signore, io credo che Junior Jackson sia un uomo di Dio, l'ho già spiegato. Credo, ora non siamo d'accordo sull'ordine della Chiesa. Ora credo che Junior, ebbene lui, quanti conoscono Junior Jackson? Ebbene, sappiamo che quell'uomo è un uomo devoto. Crede a questo messaggio proprio come lo credo io. E crede a queste cose. Francamente, Junior e io siamo proprio amiconi. Proprio come il resto di questi uomini qui, JT, e fratello Rado, e fratello Jackson, e fratello Bill. E tutti questi fratelli qui, tutti noi siamo insieme. Ora potremmo non vedere esattamente allo stesso modo, vedete? Ma crediamo a questo stesso messaggio, vedete? E rimaniamo uniti. Là c'è anche fratello Hume, un missionario, là, e così tanti diversi, e io a volte non arrivo neanche a chiamare i loro nomi, ma voi sapete, e che intendo anche te, fratello, certo. Piacerebbe allontanarti da fare l'infermiera. L'ho chiesto, ricordate, una cara sorella che voleva sapere cosa fare in merito all'essere infermiera. Quando ero piccolo, dicevo a tutti che volevo essere un predicatore, l'ho presa anche quella. Allora cosa dovrebbe fare in merito oggi? Ebbene, questa è una lettera da un ministro, un operatore per Cristo, non è solo una lettera personale per me, da fratello Pat Tyler, uno dei fratelli qui in chiesa, sono tutte. Grazie, Signore. Vi sono grato, gente. Io arrivo proprio. Nostra fortuna, nostre preoccupazioni. Mi chiedo se la sorella Wilson è ancora nell'edificio, l'ho vista qui. Sai cosa stavo facendo poco fa, sorella Wilson? Stavo guardando le foto quando abbiamo posto la pietra angolare. Ho guardato la foto e ho visto Hope ed io prima di essere sposati. Non sapevo neanche, ricordo di aver visto una foto quando ero uscito da uno dei miei combattimenti, quando avevo vinto un campionato. Ho visto la mia foto l'altra sera quando ero un guardiacaccia qui in Indiana. Penso alla chiesa. Sapete, immagino ci sia altro che una persona seduta qui stasera, rimasta a quel gruppo. Quanti qui sono dal tempo che abbiamo posto la pietra angolare là dietro all'inizio? Alzate la mano. Mio fratello, la sorella Wilson. Voglio che chiedere a voi due qualcosa. Ricordate come abbiamo iniziato? Ricordate il vecchio pavimento quando era tutto pieno di fango? E c'erano vecchie finestre che vibravano, avevamo 80 centesimi per iniziarlo. Un gran mucchio di erbacce, tutto questo era come un bosco dietro di noi qui quando lo costruimmo il tabernacolo. E guardate tutti noi che abbiamo fatto la nostra promessa, abbiamo marciato attorno all'altare, li vediamo andare e venire uno dall'altro. Avete notato come sono morti coloro che sono rimasti con il messaggio? Ora pensate a quelli che si sono allontanati dal messaggio, come loro se ne sono andati. Pensateci. Eccoci qui stasera, dopo tutto quel gruppo, il triplo rispetto a quello che abbiamo ora qui nelle riunioni più piene. Pensateci. Quando gli autobus della scuola erano parcheggiati proprio qui, attorno al paese, qui dai dintorni, i dintorni su e giù di questo isolato, e anche il sovrappiù nelle tende poste là fuori per prendersene cura, ancora non potevate dar posto alle persone da nessuna parte, riunendosi insieme. Ero solo un ragazzo predicatore, vedete? E da tutte quelle migliaia che avevamo, ce ne sono tre di noi rimasti stasera. Ricordo la sorella Wilson là quando fu chiamato sul capezzale, morente di tubercolosi, con emorragia al punto che le lenzuola e le fodere dei cuscini erano poste in un angolo insanguinate. Ricordo Spirito Santo fermare il sangue alcuni giorni dopo la battezzai nel fiume Ohio, nell'acqua ghiacciata nel nome di Gesù Cristo, e la posi sul retro della mia macchina decapotabile, una piccola vecchia decapotabile, e la portai da Utica. Non era stato così? Sì, la sorella Hope, mia moglie, la sorella lì, era su sedile davanti in una piccola decapotabile, e mia madre, la sorella Snelling, sul retro. Ho la loro foto, la sorella Snelling, mamma e tutti, la signora Weber, signora mia suocera, tutti noi laggiù, e Meda, appena una piccolissima ragazza che stava là, e ora una donna ai capelli grigi. Ricordo quando un giorno avevano una colletta per ricevere i primi soldi e ricordo che stava all'angolo, era appena una ragazza, circa 16 anni, vendeva così allungando questo tagliandino, dava loro un tagliandino, potevate metterlo in un ubriaco, scese per strada e disse: «Mi scusi, signorina», disse, «cosa vende?» Disse, «niente». «Così, ti do questo tagliandino», disse, «è una donazione per la chiesa, se vuoi mettere qualcosa qui dentro come donazione, stiamo cercando di ottenere abbastanza denaro per costruire un tabernacolo per la città», disse, «se vuoi mettere qualcosa puoi, ma se…» disse, «non ho niente». Disse, «prendi comunque il tagliandino». Lo prese, lo guardò, da un lato diceva: «dove trascorrerai l'eternità?» E dall'altra parte c'era un punto di domanda: «dove trascorrerai l'eternità?» Una domanda. Facendo indietro lo guardò, disse: «signorina, ho fatto una domanda impegnativa». Lei disse: «ma deve essere deciso». È così. Se n'è andata oltre la cortina stasera. Ricordo le ultime parole che disse. Ricordo cosa le dissi. Lo ricordo. Sì, signore. Molta acqua è scesa lungo il fiume. Eravamo soliti stare giù e ancora prima che avessimo una chiesa ci trovavamo e ci tenevamo per mano, cantavamo questo cantico qui. Posso proprio sentirlo. Allora Murrow era appena un piccolo bambino. Ho le foto di Leroy che sta qui, proprio un piccino. Benedetto sia il legame che unisce nostri cuori nell'amore cristiano, la comunione di venti affini è come quella di lassù. Quando lo cantiamo, ci sono molti di loro che al di là aspettano la sua venuta. Ci separiamo. Proviamo dolore interiore. Mi amate l'un l'altro in quel modo, ma saremo ancora uniti nel cuore e nella speranza di incontrarci ancora. Fratello Flema, ci sei vicino, davvero? Stavo proprio pensando, ti ho conosciuto quando siamo andati da fratello Roy. Ricordi gli Adcox? Ho trovato Kenneth. Qual era il nome di sua sorella? Ho la loro foto, eravamo tutti là con le braccia uno attorno all'altro, vicino alla facciata dell'edificio del dottor Roy E. Davis, il pastore. Mi guardavo poco fa, Doc ha parlato delle vecchie foto, mi ha fatto sentire in modo davvero strano. Ora quello, molti di loro se ne sono andati, vedete? Se ne sono andati. Non passerà molto che saremo noi a esserci andati, vedete? Ma quando ci separeremo, proviamo dolore interiore, ma saremo ancora uniti nel cuore e la speranza di incontrarci ancora. Ricordate il fratello Boswell? Appena prima del suo passaggio, si alzò nella stanza, andò in giro, strinse le mani a suo padre e sua madre e i suoi convertiti a Cristo. Da 40 anni erano morti, da 40 o 50 anni, li vide stare là nella stanza, cercando di farli vedere a tutti che cos'era. E l'anziano stava passando in quel paese in cui ero nella visione quel mattino. E così, li ho visti stare là. Erano di nuovo giovani. Siamo ancora uniti in cuore e speriamo di incontrarci ancora. È così, Dio vi benedica. Mi è capitato di guardare in fondo l'edificio parlando dei miei amici di colore, vedo il fratello e la sorella Nash seduti là dietro, non sapevo fosse là. Mi è appena capitato di guardare dietro, sono proprio in fondo, questo fratello seduto qui. È il fratello che ogni tanto lancia quel grandissimo amen là dietro, seduto qui. Non riesco a ricordare il suo nome. Il fratello Wood disse che gli stavo parlando, disse: «sai, quando lo spirito mi colpisce devo gridare, hey!» Disse: «spero di non disturbare niente». Quando non gridi, hey, mi disturba. Dio ti benedica. Vi voglio bene, fratello, sorella, è così. Fratello Nash, sorella Nash, sapete che vi voglio bene. Sì, signore, siete mio fratello e sorella in Cristo Gesù. Cari, dolci amici, e qualsiasi altro, se ne ho mancati alcuni, Quelle porte sono aperte per voi. Anche le porte del cielo saranno aperte. Ma saremo ancora uniti nel cuore, nella speranza di incontrarci ancora. Ma la mia fede guarda a te ora mentre cantiamo. Cantiamolo ora, un'altra volta. Ora è tempo di andare a casa. La mia fede guarda te, oh agnello del Calvario, Salvatore divino, ascoltami mentre preto. Gli ogni mio peccato, lasciami da oggi essere interamente tu. Proviamo di nuovo quel santo, santo, lo volete? Dacci un accordo, sorella. Oh. Conoscete? Ricordate quando la sorella Gertie e loro lo cantavano? Il giorno sta terminando all'ovest. Il cielo ha benedetto la terra è benedetta. Come mi piace il tramonto del sole, il tramontare, gli uccelli che fanno l'ultima chiamata. Quello deve arrivare per ognuno di noi, allora. Penso che il tempo della sera. Avete mai notato il vento smetterà di soffiare? Gli uccelli si calmeranno. Vedete? È il mondo che muore, il giorno sta morendo, per nascere di nuovo domani mattina. Bene, ora proviamo se possiamo. Santo, 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 Signore Dio onnipotente. Lì, vieni qua subito. Io credo che io... Non lo conosco in quella tonalità. Lasciatemi provare senza la musica, vedete? E vediamo se riusciamo a prenderlo. Ora so, potrei averlo sbagliato, vedete? Ora aiutatemi tutti voi ora. Santo, 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 Signore Dio potentissimo, cielo e terra sono pieni di te. Cielo e terra ti lodano, oh Signore Altissimo. Mi piace questo? Non mi provoca qualcosa? Proviamolo di nuovo. Santo, 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 Signore Dio Altissimo. Cielo e terra son pieni di te, cielo e terra ti lodano, oh Signore Altissimo. Vi piace? A voi no? O amo proprio quei bei vecchi cantici. C'è qualcosa in merito a quei cantici che mi piace. Potete avere tutte le vostre canzoni spezzettate che volete. Datemi questo. Questo mi piace. Passare il velo squarciato. Tutti questi altri bei cantici così mi piacciono quei cantici. Penso che cantare sia parte dell'adorazione. Sì, Signore, cantare lodi al Signore. Bene, per il congedo ora il cantico è Prendi te col nome di Gesù. Possa il Signore benedirvi ora mentre ci alziamo. Prendi te col nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai, caro nome prezioso. Sperimenterà gioia in cielo, caro nome prezioso. Sperimenterà gioia in cielo. Ora ecco una strofa che mi piace ed è un avvertimento per tutti voi ora. Fare cosa? Prendete col nome di Gesù come scudo d'ogni pericolo. Ascoltate, quando vi accercheranno le tentazioni, cosa dovete fare? Solo sussurrate in preghiera quel santo nome, caro nome. Prezioso, speme in terra, gioia in cielo, caro nome, prezioso, speme in terra, gioia in cielo. Chiamiamo i capi ora. Finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo ai piedi di Gesù, finché ci incontreremo. Signore Gesù, benedici mio caro fratello e guariscilo ora, nel nome di Gesù, concedilo, Signore.